Se vogliamo prendere posto. Ecco, se prendiamo posizione, segretario, prego, procediamo all'appello.
Buonasera, Angeli William, assente, Asghar Wasim, presente, Bresciani Stefania.
Presente, buonasera.
Presente.
Grazie. Allora, Catalano Domenico presente, Cemin Claudio.
Presente.
Chiesa Ivo assente, Cossali Nicole.
Presente.
Gapor Luca.
Presente.
Dardani Giovanni.
Presente.
De Gasperi Fabio.
Presente.
Dorigotti Michele.
Presente.
Fait Carlo.
Presente.
Farinati Paolo.
Presente, buonasera.
Francesconi Miria.
Presente.
Gamberoni Davide. Assente. Gelmini Annalisa.
Presente.
Lui Giampiero assente giustificato. Martinelli Francesca.
Presente.
Mattassoni Ren.
Presente.
Minucchi Andrea.
Presente.
Miorandi Arianna.
Presente.
Mirandola Giulia.
Presente.
Mollici Fation è assente. Piccinni Paolo.
Presente.
Ploteger Carlo assente. Pozza Fabiola.
Presente.
Pozza Ruggero.
Presente.
Robo Giulia.
Presente.
Vaccari Tommaso.
Presente.
Valduga Silvia.
Presente.
Zambelli Andrea.
Presente.
Zenatti Marco.
Presente.
Poi è entrato Angeli William.
Ok, siamo i 27, quindi iniziamo i lavori. Purtroppo in questi ultimi consigli mi tocca aprire i lavori con dei ricordi. Penso sia superfluo appunto ricordare che in questi giorni è venuto meno Mariano Volani, che penso che tutti conosciamo per la figura di industriale, per la figura di mecenate sportivo, per la figura anche di persona molto vicino al mondo della cultura e tutta una serie di attività imprenditoriali. E non so, immagino forse che consigliere Farinati e consigliere Angeli vogliano brevemente aggiungere qualcosa, e quindi loro che hanno avuto in quegli anni dei fasti sportivi modo anche di conoscerlo, forse magari possono brevemente aggiungere qualcosa rispetto al sottoscritto. Consiglieri, quindi se volete.
Buonasera, grazie Presidente. Ricordare la figura di Mariano Volani in estrema sintesi non è proprio facile. Credo che le testimonianze apparse su tutti i media in questi giorni lo hanno ampiamente testimoniato. È stato un uomo che ha dato molto alla comunità roveretana, molto al Trentino, e per molti aspetti sia industriali che legati allo sport e alla cultura anche a livello nazionale. Mariano è il classico, scusate, noi lo chiamiamo Mariano perché lui era solito farsi chiamare così, però sia dai suoi collaboratori, da noi vecchi atleti della pallamano, era un Mariano, quel tu era molto molto rispettoso, non era un tu tra virgolette banale, anzi. Mariano è il classico self-made man, un po' come lo è stato Gianfranco Pedri, da una piccola officina di famiglia, del papà, è riuscito a creare negli anni, fine anni 60 e soprattutto anni 70, una realtà industriale nell'architettura, per l'appunto industriale, molto importante. Lui ebbe modo anche di viaggiare, quindi di vedere e di portare in Italia, soprattutto a Rovereto, nella sua industria, che era dove c'è attualmente il gruppo Metal System, e un'architettura assolutamente innovativa, sia nel prefabbricato che nelle strutture, come dire, compiute da un punto di vista edilizio. Ne è esempio, ad esempio, il Palazzo Stella a Trento, in via De Gasperi, sede tra parentesi anche di Confindustria del Trentino, che è un po' una copia di un palazzo che lui vide negli anni 60 negli Stati Uniti. Quindi un visionario, ma che andava subito, come dire, alla concretezza. Fu anche il più giovane, o tra i più giovani, cavalieri del lavoro italiani, e fu premiato anche come gruppo industriale medio, non grande ma medio, per la maggior quota di esportazioni sul fatturato complessivo. Quindi da un punto di vista industriale credo che è rimasto, e anche le presenze di ieri nella chiesa di San Marco lo testimoniano, da parte di industriali, imprenditori, artigiani, assolutamente significativo. Mariano era un grande amante della musica. In quanto tale lui ha contribuito anche alla nostra realtà musicali cittadine, ma non solo, lui amava anche mettersi a confronto con il mondo e mettere le nostre comunità a confronto col mondo intero. E una sua creazione è stata Oriente-Occidente. Quindi lui aveva capito da visionario che mettere a confronto delle culture così diverse, come l'Occidente e l'Oriente, era anche un modo per creare relazioni, rapporti, sulla base dei quali evidentemente evitare quello che purtroppo sta succedendo anche in questi nostri giorni, in questi nostri anni. Quindi attraverso la cultura lui ha tessuto relazioni assolutamente importanti. Vengo allo sport, lui invitato dagli allora dirigenti dello storico gruppo sportivo Rosmini, che sono stati Angiolino Cozzaglio e l'amico Luciano Girardi, fu invitato all'oratorio Rosmini, laddove una squadra di cui era tra i maggiori, tra i più competitivi, se volete, era Willy Angeli, il capitano, ma era un gruppo di ragazzi e di amici soprattutto, che attraverso la pallamano hanno espresso le loro passioni, il loro reciproco affetto, quindi la forza di quella squadra, ma Willy lo potrebbe testimoniare assolutamente meglio di me, era proprio l'amicizia. Quindi lui, Mariano, si innamorò di questo gruppo di ragazzi e capì che la pallamano, pur essendo allora uno sport secondario, poteva diventare un qualcosa importante per la città. E lui ne divenne lo sponsor, quindi il maggior supporter anche dal punto di vista finanziario. Ma non solo. Lui creò un modello di società sportiva, da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista dell'immagine. In quegli anni aveva a disposizione la televisione delle Alpi, la famosa TVA, così chiamata con questo storico acronimo, e quindi c'era insieme un discorso molto molto per lui importante, e chiaramente per noi atleti. Io entrai in prima squadra qualche bell'anno dopo di Willy, però si capiva subito che era un mondo assolutamente importante per lo sport e soprattutto per la città. Il campo di Via Barattieri divenne le domeniche mattina un punto di incontro sociale, proprio di comunità, oltre che sportivo. E divenne un modello, e vi posso dire che in questi giorni sono arrivate a tutti noi, vecchi atleti, vecchi amici campioni, come ci chiamava Mariano, molte attestazioni di stima e di ricordo e di affetto verso Mariano, da tutte le squadre italiane, dalla federazione, che ha fatto addirittura un ampio spazio sul portale federale della federazione handball, e quindi collegato a quello del CONI, quindi sarà visto, immagino, da milioni e milioni di sportivi. E soprattutto gli attestati sono arrivati da Trieste, che era un po' la nostra antagonista in quegli anni. E questo testimonia che lo sport, se fatto rispettosamente, rimane anche fonte di rapporti sereni e rispettosi, per l'appunto. E aggiungo un ultimo aspetto, Presidente, perché di Mariano ci sarebbe da dire molto. Lui capì molto, e intuì molto l'importanza della comunicazione. Vi ho detto che ancora a cavallo degli anni 70 creò la televisione delle Alpi, una delle primissime televisioni private, ancora prima che nascessero quelle dell'attuale gruppo Mediaset. E televisione delle Alpi fu una palestra per molti tecnici, registi, cameraman, che tuttora, io lo in parte riconosco, operano all'interno del gruppo Mediaset a Milano. Quindi è stata una palestra di tecnici assolutamente validi, e anche di giornalisti. Io ve ne cito due, non a caso, che partirono proprio da via San Pio X, da quella piccola redazione, Lili Gruber e Maria Concetta Mattei. Quindi parliamo di giornaliste che hanno raggiunto, credo, un successo, un rispetto nei media molto importante. Quindi Mariano ebbe anche questo, capacità di costruire la comunicazione, e c'era appunto il settore Volani comunicazione. Io ho avuto l'opportunità di lavorare con lui per meno di nove anni, in un'altra scatolina di questo mondo Volani comunicazione, che forse la ricorderete, era Domo Video, cioè le videocassette. Io entrai nell'83, dove in Italia c'erano poco più di 200.000 videoregistratori, e i più erano nelle aziende o nelle scuole, negli istituti scolastici. Però lui capì, anche lì andando negli Stati Uniti e altrove, che l'home video, cioè il vedere in casa comodamente un film, un documentario, aspetti educational, era anche quello un futuro importante per la comunità. E noi mettemmo insieme un catalogo straordinario a livello di film, Parliamo di film della De Laurentiis, di Cinaris, della Medusa, della Viacom, della CBS Fox, delle grandi major americane. Ma allora c'erano tre sistemi, no? Forse ve li ricorderete, il VHS, il Betamax e il V2000. Poi il VHS, che era un po' il sistema giapponese, prevalse. Chiaramente la videocassetta l'abbiamo superata, sono venuti i videodischi, eccetera. E, ecco, in quest'ambito anche lui capì l'importanza che attraverso questi strumenti innovativi il suo gruppo avrebbe potuto avere successo, e così fu. Ecco, io, ripeto, mi limito a questo. Il legame più forte chiaramente l'abbiamo avuto in gioventù con la pallamano, poi ho avuto questa opportunità professionale, ma mi piace ribadire quello che anche ieri è stato detto non solo dalle nipoti, dai figli, ma dalle persone che erano presenti, il significato dell'uomo Mariano Volani. Forse per lui in Trentino era troppo piccolo. E quando le cose sono, cioè vedi le cose in grande, rischi di far scattare quella brutta cosa che è l'invidia. E io credo che anche le sue vicende giudiziarie, che dopo lui superò, in quanto fu, insomma, ebbe qualche contrasto col mondo della camorra, io credo non volute da lui, anzi lui evitò di sottostare agli input della camorra, e questo credo che lo pagò. Comunque, detto questo, in me, ma credo anche nei vecchi atleti, in tante persone, rimane l'affetto, la stima, la gratitudine assolutamente per sempre. Grazie Presidente.
Grazie a lei consigliere. Voleva.
Grazie Presidente, no, è un po' difficile aggiungere qualcosa a quello che ha già detto il consigliere Farinati, però io credo che un pensiero, un ricordo nei confronti di Mariano Volani è doveroso, anche perché lui era amante di questa città, proprio amava questa città. E al di là del fatto di essere stato sponsor della squadra in cui militavo, l'HC Volani, non è mai stato presidente, lui è proprio lo sponsor, è quello che ha dato l'opportunità anche per farci crescere. Era una persona che è una figura molto, molto importante, che ci spronava, che riusciva a darci anche dei consigli. Pensava, è quello che la cosa che aveva Mariano era quello di essere sempre positivo. E questo era un segno proprio di forza interiore, riusciva a drammatizzare tutte le situazioni, anche dopo delle partite che magari non andavano per il verso giusto, riusciva sempre a darci quel là per cercare di recuperare. Però anche ricordare che la ditta Volani ha costruito il palazzetto dello sport, che lì grazie proprio, e lì bisogna dare atto che abbiamo un palazzetto che a Trento non c'era a quei tempi, perciò, e questo è già un fatto significativo, la piscina, un altro che non so, sono 30 anni ormai che c'è questa piscina, che forse meno, ma però è ancora funzionante, e perciò io credo che abbia fatto e realizzato delle cose molto importanti per Rovereto. Dispiace di averlo perso in questa maniera, anche perché 3 mesi fa ho avuto l'opportunità anche di partecipare a una manifestazione organizzata, adesso non mi ricordo, da Ornella Frisinghelli, non mi sembra, al cortile urbano, esatto, che è lì in via Roma, e dove c'è stato un ricordo, dove si sono festeggiati i 50 anni, e questa è stata una... E lui era molto presente, era molto, come si può dire, aveva sempre bisogno di cercare di fare un qualcosa per Rovereto. Mi ricordo in quella circostanza, di là di parlare di sport, lui mi ha presentato un progetto che voleva fare, di poter realizzare l'ex Montecatini per recuperare quella struttura. Cioè, ecco, i suoi pensieri erano quello proprio di cercare di portare a Rovereto un qualcosa di nuovo, e questo, sotto questo aspetto, lui era avanti anni luce nei confronti di molte molte altre persone, perciò mi dispiace e un saluto a Mariano.
Grazie anche a lei, consigliere Angeli. Ecco, apriamo quindi i lavori del Consiglio di questa sera. L'ordine del giorno è noto, quindi c'è la relazione da parte della Sindaca e della Giunta sul documento di programmazione e sul bilancio che sono stati depositati sull'area riservata dei consiglieri. Nel frattempo aggiorniamo le nostre presenze, quindi siamo saliti a 29, in quanto alle 19.20 è entrato il consigliere Gamberoni e alle 19.23 è entrato il consigliere Chiesa. Se sopravvivo. Prego, Sindaca.
Grazie Presidente, con un augurio di buona salute. Sì. Ci sei? Ce la fa. Bene, allora oggi quello che vado a presentarvi in questa in questo momento importante dedicato all'Assemblea Comunale, ai consiglieri comunali, è il primo atto, la prima programmazione di un percorso di governo che vede la presentazione non solo mia come cornice generale, ma anche di tutta la Giunta e successivamente al mio intervento del documento unico di programmazione e il bilancio di previsione del 2025-2027. Credo vi sia stato consegnato, comunque avete la possibilità di averlo, un documento che è una sintesi, diciamo così, dei documenti che comunque già sono caricati sull'area riservata e che riguardano tutta una narrazione del documento unico di programmazione di cui abbiamo comunque già approvato in altre sedi, in altri momenti, l'aspetto strategia e l'aspetto obiettivi operativi e anche naturalmente la parte invece di bilancio previsionale 25-27. Prima di fare riferimento comunque alle cifre di cui avete all'interno del documento di sintesi, comunque alcune tabelle che vi portano alla triennalità, quindi 25-26-27, ma ovviamente con più precisione, la spesa prevista e chiaramente poi anche il parente dello stesso che come cifra generale, giusto per entrare nel merito, sul 25 consta di 122.755.143,69 e questa è la cifra prevista. Avete poi all'interno una riflessione che riguarda, diciamo così, una suddivisione della spesa cosiddetta corrente, dove ci sono gli ambiti, gli spazi, le realtà dove comunque in spesa corrente progetti, attività, servizi, in particolar modo al cittadino e alla cittadina, vengono realizzati all'interno dei vari ambiti. E poi naturalmente una sezione di opere straordinarie che comunque riguarda progettualità in essere, chiaramente reso conto di alcuni percorsi come il PNRR piuttosto che i bandi europei all'oggi, alla situazione dell'attuale, e la programmazione di alcune puntuali situazioni che poi ritrovate anche narrate nel documento relativo anche alle sezioni dei vari assessori. Tutto questo è importante che abbia una narrazione che sia fatta certamente di cifre, certamente di numeri, perché poi sono quelli che in qualche modo ne definiscono la portata, ma anche di una riflessione comunque generale e squisitamente politica che trovate nella mia premessa iniziale, in uno spazio che mi sono presa forse un po' più lungo del previsto, ma giusto anche per costruire una cornice che poi sarà anche in parte dettagliata dagli interventi della Giunta. Il bilancio e la programmazione che ci troviamo a costruire riflette su un'azione di governo che non è legata solamente all'annualità del 2025, 26 e 27, ma ragiona su alcuni assi di sviluppo e ambiti su cui io comunque torno rispetto a una riflessione generale che mi piacerebbe fosse raccontata non solo come la mera elencazione delle opere pubbliche o degli investimenti che trovate nella cifra che consta di circa 20 milioni, adesso vado con più specificatamente a prendermi la sezione, scusate, 23.158.096,58, questo è il totale degli investimenti per l'anno 2025 naturalmente, e poi nella sezione di confronto trovate ragionamenti diversi, ma un bilancio che vorrebbe o ha l'intenzione di costruire una riflessione di governo i cui soldi spesi non riguardano solo l'opera di per sé o un'elencazione abbastanza sterile che comunque si viene sterile nel senso che relegata al dato in questo senso e al numero, non perché non ne abbia valenza, ma che cerca di costruire una riflessione abbastanza significativa rispetto al contesto di oggi, in quelli che sono i servizi importanti che fanno in qualche modo la costruzione di una comunità come quella roveretana, il mantenimento della stessa, la qualità dei servizi e le necessità rispetto alle emergenze del momento. Quindi da questo punto di vista comunque il quantitativo finanziario espresso anche all'interno della spesa corrente ha una valenza, ce l'ha, molto strategica, più di narrazione naturalmente è relegata ad ambiti in cui voi riuscite a comprendere attraverso anche naturalmente le parole e la contestualizzazione delle stesse, dove in qualche modo c'è un grande investimento per certi versi, per certi aspetti storico, per altri anche rinnovato, ampliato e in qualche modo costruito più significativo. Dico questo perché nello stato in cui ci troviamo all'oggi, nella costruzione del bilancio e del suo scusate, documento unico di programmazione, è necessario fare una riflessione rispetto ad uno schema che non prevede un unico momento che è quello di oggi nella definizione di ciò che verrà previsto nell'arco di un'annualità o di una biennalità intera, ma la definizione certamente di una serie di progettualità e di assi su cui si vuole intervenire che verranno poi costruiti attraverso finanziamenti diversi che prevederanno la presenza di variazioni, di finanziamenti che arriveranno da fonti diverse, che possono essere quella provinciale o comunque quella sovracomunale, ma anche dell'interesse nostro, come sapete, alla ricerca anche stessa di progettualità e di risorse legate alle stesse. Non esiste infatti alloggi, ed è fondamentale per la sopravvivenza e per il tentativo anche di allineamento rispetto alle sfide del contemporaneo, il potersi accontentare di un'unica fonte di finanziamento, dato dal confronto ovviamente con il tema provinciale, la nostra provincia autonoma, non perché questo non possa essere sostanziale, ma perché purtroppo non è sufficiente per riuscire a cercare di costruire comunque un'azione di governo che sia più ampia. E proprio in questi termini si muove l'azione che io ho cercato di spiegarvi. La maggior parte delle progettualità che comunque hanno, diciamo così, una narrazione che servono su alcuni assi emergenziali li troviamo nella spesa corrente. Noi abbiamo identificato anche all'interno del programma della campagna elettorale la necessità di costruire anche progetti che in qualche modo non solo lavorano su uno standard che è quello dei servizi alla formazione, alla cultura, allo sport, piuttosto che al sociale, che sono quelli comunque già esistenti e già legati a un sistema comunque di provincia autonoma di Trento, in più delle volte, quindi con finanziamenti che vengono anche a livello progettuale, a livello provinciale, ma anche con la necessità di lavorare sul tema delle emergenze, sul tema dei disagi, sul tema di progetti che comunque entrano nel contesto della formazione, e quindi nel contesto didattico delle scuole, nel contesto delle nuove cittadinanze, delle disuguaglianze, delle disabilità, tutto ciò che sta all'interno del sistema di accoglienza, del sistema di inclusione, che non vuol dire relegare queste parole ad un'unica categoria di persone, ma fare una riflessione dove, per riuscire in qualche modo anche a rendere la nostra città comunque più capace di rispondere con ulteriori strumenti ad alcune situazioni di emergenza che riguardano appunto la condizione, lo stato sociale di alcune situazioni di emergenza, quindi figure precise, figure soggette a condizioni di violenza, condizioni di disagio psichico, a condizioni più ampie, si cerca comunque di interpretare, di individuare, di partecipare a progettualità che rispetto a questo tema avanzano l'interesse anche a livello intercomunale, quindi non solo noi ma comuni anche altri, e su questo cercare di costruire possibili risposte, che non vuol dire purtroppo, ahimè, soluzione totale dei problemi, perché questo è di fatto un tema. In questo ragionamento si giustificano gli oltre 16 milioni di euro in qualche modo nell'elenco previsto, che riguardano tutto il comparto sostanzialmente sociale, dove all'oggi, in quella cifra che voi 16.857.979,80 per essere più precise, all'interno del quale noi riassumiamo quelle che consideriamo essere le politiche sociali della famiglia, quindi tutta una serie di azioni, di attività che sono peraltro anche di storico e che riguardano anche altri comuni, ma che comunque cercano di affrontare evidentemente tutta una serie di sfide che sono quelle che ci troviamo in un tessuto sociale che alle volte appunto è anche emarginato e che ha delle difficoltà. Ma non solo quello, mi riferisco chiaramente anche al mondo delle solitudini, al mondo dell'anziano, al mondo dei giovani e dei disagi giovanili, quindi tutto un comparto estremamente ampio. Una cifra altrettanto rilevante la troviamo per quel che riguarda il tema della formazione e del diritto allo studio, anche questo assolutamente significativo, parlo della spesa corrente ovviamente, quindi non dei progetti dell'ammodernamento di singoli edifici che troverete comunque nel tema dell'edilizia scolastica, le politiche giovanili con altrettanti 2.588.451,18 e via discorrendo tutte le voci che vediamo citate, quindi il tema ovviamente delle attività e delle politiche e dei progetti culturali, legati naturalmente anche ad una valorizzazione turistica in questo caso, tutto il mondo dei trasporti e della mobilità, una voce importante per quel che riguarda lo sviluppo economico e le politiche del lavoro, che è una delle emergenze e delle novità su cui abbiamo cercato di costruire un passo in avanti, una sperimentazione del bilancio stesso presentato in prima istanza nel confronto delle strategie e nelle richieste anche da parte delle categorie, alle stesse categorie economiche che hanno poi fatto delle osservazioni di cui noi abbiamo cercato di tenere conto in questa prima fase di costruzione della programmazione. E altro tema importante è il tema della il famoso tema della sicurezza, declinato nei vari ambiti, che comunque ha una sua voce e che riguarda ovviamente il tema della sicurezza inteso su più interpretazioni dello stesso, quindi tutto il sistema della protezione civile che noi conosciamo assolutamente bene e che va altresì molto attenzionato, ma anche tutta una serie di progettualità che sono comunque emerse di sperimentazione a portata di comune, che sono per esempio riflessioni che riguardano alcuni parchi, ne cito solo uno per farne un'idea, che riguarda la possibilità di illuminazione in modo diverso come sperimentazione, alcune situazioni come il Perlasca piuttosto che il parco Alberione, il parco Colorio, dove il tema dell'illuminazione, oltre che essere presidio, è anche possibilità di relazione e di utilizzo dello stesso spazio anche nelle fasce serali, laddove diventi un luogo anche di aggregazione e non solo magari dove ci si può andare a nascondere. Quindi cercare anche attraverso quelle che sono le suggestioni che vengono per certi aspetti anche dal confronto dei tavoli con le forze dell'ordine, valorizzarne l'opportunità, cioè che cosa può diventare anche un sistema se controllato, ma anche semplicemente valorizzato in modo diverso attraverso la pubblica illuminazione. Ecco, questo è un esempio, non le cito tutte, ma in queste macro definizioni, in queste voci che accorpano più parole, che hanno delle cifre a fianco si intravedono appunto attività, progettualità, azioni che sono costanti, continue e che sono date da una relazione insistente con enti ed istituzioni, con forze di governo, forze di, che costruiscono comunque la comunità e che hanno il loro asset lavorativo sulla stessa. Vi dicevo dello sviluppo economico e delle politiche per il lavoro, due degli assi emergenziali su cui il nostro programma ha cercato di costruire delle risposte a portata di comune è stato proprio quello sulle politiche del lavoro e sull'emergenza, sull'altra emergenza che noi consideriamo che è l'emergenza casa. Sull'emergenza casa, nel ragionamento che ho fatto anche oggi alla stampa, nella presentazione, la riflessione è la seguente, non è solo attraverso il bilancio e attraverso come dire, le cifre che noi mettiamo a disposizione rispetto a problematiche così diffuse, così grandi che non riguardano solo il contesto di Rovereto che riusciamo a dare soluzioni, ma la necessità di mettere in qualche modo in rete strumenti, partecipazione a progetti anche di altri, capacità di mettersi in discussione e utilizzare strumenti e bandi che ci sono per riuscire in modo differenziato a cercare di, attraverso strumenti vari, provare a dare delle risposte. Mi spiego meglio. Per quel che riguarda il tema emergenza casa, l'amministrazione comunale ha scelto di partecipare al progetto RiURB portato avanti dall'assessore Marchiori, che è un progetto che viene dalla precedente amministrazione ma che vede Rovereto in prima fila, assieme anche ad altri comuni, ma in questo momento parlo naturalmente della nostra città, mettere a disposizione alcune aree che verranno destinate ad un fondo specifico, e queste aree sono in particolar modo la XAV e le Maioliche, e anche Merloni Sud, ma poi parlerò in modo più specifico di questa situazione, mettere a disposizione perché queste possano essere valorizzate, essendo i famosi ex, che per riurbanizzarle, riorganizzarle da un punto di vista della programmazione urbanistica e lavorare in termini di realizzazione di edilizia abitativa che però riguarda naturalmente quelle fasce sociali che hanno in qualche modo più bisogno. Quindi interveniamo, si interviene grazie anche a uno strumento che non è nostro proprio, quindi mettendo a disposizione delle aree, ragionando anche sulla una rigenerazione urbanistica, ragionando su però la necessità di renderle in disponibilità da un punto di vista del canone calmierato per quel che riguarda soprattutto il senior housing in un certo caso, oppure naturalmente il canone calmierato non solo per lo student housing o il senior housing, ma anche naturalmente per la parte giovanile. Ecco, queste proposte non sono le uniche a cui abbiamo partecipato, vi verrà presentato in commissione nei prossimi giorni anche la possibilità di lavorare con uno strumento nostro tributario che è quello dell'IMIS, inserendo e ragionando sul canone concordato, altro strumento a nostra disposizione per il tema della facilitazione dell'emergenza casa da un punto di vista del rimettere in gioco alloggi sfitti. Questo è un altro strumento che naturalmente verrà proposto e che vedrete prima in commissione bilancio, ma ve lo anticipo solo per fare un ragionamento generale, e poi naturalmente altri strumenti già usati in precedenza come i famosi bandi PNRR. Il PNRR, voi sapete, nell'elenco, per esempio, nell'elencazione dello stato di avanzamento dei lavori, voi avete per esempio alcuni progetti, uno è una delle palazzine alle Maioliche che noi abbiamo ricevendo finanziamento, abbiamo recuperato ed è un significativo stato di attuazione, e anche lì alloggi che vengono rimessi in qualche modo in gioco. Non cito tutte le questioni, ma per farvi capire che sul tema di emergenza casa abbiamo voluto, in una strategia di rete che non riguarda solo noi, ma riguarda anche azioni della provincia, molto utili, molto significative, azioni diciamo di altre opportunità che si sono venute a creare, bandi PNRR per esempio, o azioni nostre proprie, costruire diciamo così la varietà di risposte per riuscire a dare un primo spunto rispetto a un grande tema su cui molti comuni si stanno interrogando. L'altro asse significativo, per me importantissimo, uno sviluppo che noi intravediamo anche in virtù di una costante che ha rappresentato, diciamo, il comune di Rovereto, ma che prosegue per quel che mi riguarda anche in modo determinato, è il tema della città universitaria. Su questo anche lì c'è un'emergenza casa, voi sapete che comunque abbiamo in essere con opera universitaria questo ragionamento sullo studentato all'ex CRAL, che dovrebbe, secondo quanto ci viene riferito, sbloccarsi nei termini del finanziamento nel 25, ma nonostante questo non siamo fermi unicamente a questa cosa, abbiamo partecipato in condivisione con opera universitaria a promuovere l'altro bando PNRR che diretto ai privati ha garantito la possibilità di fondi a privati che volessero realizzare alloggi legati al sistema universitario, quindi che dovevano essere però in un minimo di 20 a sistema, per avere questo contributo che era circa 20.000 euro a studente. Questo sistema comunque messo in atto attraverso incontri con imprenditori locali ha portato comunque all'investimento di cui noi abbiamo avuto restituzione dall'opera universitaria di circa 50 alloggi sul nostro territorio comunale. Anche questo è un intervento non enorme, non significativo, ma che si aggiunge a tutto quell'insieme di azioni che cerco di descrivervi per farvi capire come a mio avviso è importante che noi presentiamo il bilancio in un momento di difficoltà anche dei singoli comuni a muoversi, se il movimento è quello individuale e non legato a una rete di opportunità che si vanno formando attraverso naturalmente la convergenza e la sinergia di rapporti e di necessità di soluzione di problematiche che sono naturalmente condivise. E quindi da questo punto di vista sull'asset città universitaria un'ottima e un'importante notizia è un primo finanziamento molto significativo della provincia autonoma di Trento sul polo delle scienze della vita, 30 milioni di euro sulla Merloni Sud, su cui sapete che ricerca e innovazione in quell'area che comunque è l'area Merloni Sud di cui si ragiona su una parte, si inizia comunque a progettualizzare una parte e a metterla in gioco naturalmente per una sua rigenerazione, quindi innovazione. Cosa fa il Comune come intervento suo proprio? Abbiamo lavorato, come sapete, con fondi esclusivamente roveretani e in parte della comunità di Valle, sull'ex Peterlini che arriva a compimento della realizzazione della sua fase progettuale del PFTE, quindi sapete il progetto di fattibilità tecnico-economica che verrà presentato in consiglio comunale, che si aggira tra i 5 e i 6 milioni di euro, adesso non ricordo la cifra precisa, e che arriva a compimento dopo un lavoro importante anche svolto con la sovrintendenza, sapete essere bene vincolato, e che naturalmente rappresenta una grande occasione in disponibilità rispetto al tema della crescita della città universitaria, ma anche degli studenti della scuola superiore, che non si limita ovviamente a quella funzione lì, perché poi successivamente, ma non in questa sede, si progettualizzerà la parte della casetta del custode e dello spazio aperto per ragionare con un progetto di comunità che valorizzerà naturalmente la presenza giovanile e che certamente è legato anche al fatto che abbiamo e avete avuto sicuramente contezza attraverso l'assessore Dorigotti piuttosto che dalla stampa della nascita di associazioni universitarie nella città che stanno organizzando anche eventi, momenti di incontro, voglia di confronto. Per chi conosce la storia della città sa che le associazioni universitarie erano vive anche nei tempi che furono, non abbiamo ampia corrispondenza e addirittura un libro, diciamo un compendio di scritti proposto dall'avvocato Ballardini e realizzato e stampato dalla nostra tipografia in biblioteca, che racconta gli anni universitari degli universitari di di quel tempo, che ovviamente non erano a Trento ma probabilmente si muovevano tra l'università di Milano piuttosto che Padova, immagino Bologna o sedi insomma di questo tipo, e che nel tornare a Rovereto comunque si confrontavano su quelli che erano i temi. Quindi Rovereto non è nuova alla presenza di associazioni universitarie, lo è storicamente e lo è anche oggi di nuovo, in un momento in cui DIPSCO, il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, rappresenta una delle eccellenze sul piano nazionale rispetto agli studi e alla ricerca della mente di psicologia e degli studi specifici che ritroviamo anche nella ricerca del CIMA, che come avete letto diventerà un centro di ricerca unitario. Quindi anche questo è un grande e un importante passo in avanti su tutta una serie di cose. E molto vi ho raccontato di questo tema evidentemente dell'università, poi trovate nelle voci molte altre cose, io vado genericamente e cito quelli che secondo me sono gli interventi importanti, ma su questo ovviamente sapete essere i temi su cui io calco abbastanza la mano, anche perché attraverso questi temi noi costruiremo e cercheremo di proporre e non solo percorsi nuovi, ma anche la chiusura degli stessi, quelli precedentemente realizzati. E quindi un'azione importante viene realizzata anche per quel che riguarda investimenti su immobili che riguardano l'edilizia scolastica, per esempio, non faccio l'elencazione di tutti gli stessi, ma trovate nell'aggiornamento dei bandi PNRR a che punto siamo arrivati con le varie richieste e lo stato di avanzamento dei lavori. Cito solo una tra tutte, forse quella più significativa. Sapete che questi lavori dovranno terminare entro il 2026, che comportano un finanziamento anche comunque comunale. E quel ragionamento del 2026, cito appunto il tema dell'ex Alpe. Il polo 06 è interessante perché oltre allo 06 abbiamo aggiunto il finanziamento di un progetto partecipativo molto importante, ma soprattutto di uno spazio verde legato all'area dell'ex Alpe e naturalmente un percorso fatto con la comunità che comporterà anche un asset di mobilità interna ciclabile che poi sarà collegato ovviamente a quello che è il sistema già presente sull'area di Sacco e che poi si connetterà naturalmente verso il centro. Ecco, e quindi sull'edilizia scolastica molto come al solito viene riportato, ritrovate poi non solo l'edilizia scolastica, ritroverete i progetti di punta per quel che riguarda l'edilizia sportiva, per cui comunque cito ovviamente quello che viene dal contesto precedente degli anni precedenti, che quindi lo stadio Quercia, ma su questo non mi dilungo. Poi ci sono altre novità, quindi programmazioni con cifre minori, perché iniziano percorsi naturalmente di programmazione e di progettazione, quindi non c'è ancora attualmente l'opera. E poi vengo al tema importantissimo e significativo che riguarda quella che noi chiamiamo mobilità, quindi non solo il tema infrastrutturale viabilistico, quindi le grandi arterie di traffico, ma anche una composizione, uno studio della città necessario e che deve andare in aggiornamento e che vedrà nel 25 la possibilità di dotazione di un piano che per noi deve essere aggiornato e che risale al 2013, che è il piano urbano della mobilità sostenibile. Su questo ci sarà uno sforzo importante, interessante, che mette a sistema obiettivi dell'amministrazione, ma anche tutto ciò che c'è in moto in questo momento, sul quale non mi dilungo perché sarà compito poi degli assessori parlarne, ma qua dentro si trova il focus su tutto quello che è il tema legato alle grandi infrastrutture anche provinciali, ne cito una su tutte, quindi la nuova stazione autocorriere, ma non solo, il polo intermodale e il tema del bypass ferroviario, e potrei citare anche tutta una serie di infrastrutture anche provinciali di cui avete contezza e che riguardano ovviamente anche la comunità di valle. Strumento che sarà ovviamente, rispetto a ciò che è finanziato e già in essere a livello provinciale, lo strumento di piano che ci consentirà di riflettere sulle connessioni ulteriori che mancano, che siano esse a livello viabilistico, che siano esse a livello ciclabile, su cui c'è in moto un ragionamento anche quello significativo, come naturalmente trasporto pubblico piuttosto che sosta. Ecco, questo è per quel che riguarda naturalmente l'altro asse importante, che è quello chiaramente della costruzione della mobilità. E l'altra questione assolutamente rilevante, che necessita di una citazione importante perché riguarderà, diciamo, ciò che vedremo anche nel 25, tutto molto gioca intorno, diciamo, al polo di Piazzale Orsi, quindi alla stazione dei treni. Voi sapete il bando europeo Station for Transformation, ecco, lì c'è un aggiornamento anche dello stesso bando europeo. Attenzione, noi sul tema, avendo adesso anche una figura apposita che è stata selezionata con un bando precedente, quindi una manager che si occupa proprio di bandi europei, cercheremo anche di utilizzare la sua competenza per strategie anche ulteriori e bandi ulteriori di cui sentirete parlare per la richiesta di finanziamenti altri anche nei prossimi anni e nel prossimo contesto. Ma l'aggiornamento di questo bando e della realizzazione vedremo anche nei prossimi momenti di assemblea comunale, anche il progetto del Bar Iris, vedremo la nuova, si vedrà perché nel corso del 2025 e 26 si arriverà al compimento dei nuovi spazi della stazione dei treni, e lì sapete che la sfida è quella di costituire un nuovo modello proprio a portata di città di 40.000 abitanti, un nuovo modello di stazione che in qualche modo diventa quello che viene chiamato un hub rigenerativo, cioè uno spazio di confronto, di idee, di vetrina, di possibilità anche di illustrazione di quelle che sono e di spiegazione di quelli che sono i prodotti, le peculiarità locali, un luogo dove c'è la possibilità di muoversi anche attraverso mezzi che sono comunque sostenibili e che consentono lo spostamento dalla stazione dei treni anche in spazi alti. E tutto questo ha il suo aggiornamento proprio perché nel 25 vedremo le prime realizzazioni di parte di tutto quello che sto cercando di descrivervi in un ragionamento abbastanza generale. Ecco, dopodiché, come vedete, la sintesi del bilancio è suddivisa anche per le opere pubbliche in comparti, quindi avete la scuola, avete la rigenerazione e riqualificazione del patrimonio, avete lo sport, la mobilità del territorio, e poi avete sostanzialmente cultura, sociale ed economia, dove ci sono in pillole, io ho citato quelli che mi sembrano assolutamente più importanti, tutta una serie di riflessioni nuove e vecchie che noi consideriamo fondamentali. Nell'ultima parte invece c'è una riflessione su quelle che sono le strategie sovracomunali. Io ho citato le più importanti per non portarvi via tempo e poi tornerò se ci saranno ovviamente domande sullo specifico a pagina 14, e trovate sostanzialmente quelli che sono gli assi su cui in qualche modo il bilancio si muove. L'aggiornamento ovviamente Next Generation EU che trovate successivamente anche con gli ulteriori bandi PNRR a cui abbiamo partecipato di recente, tipo la rete acquedottistica, e poi naturalmente Station for Transformation e le cifre di cui vi ho parlato. Ecco, ultima questione per me molto importante, ecco, da questo primo cambiamento della costruzione di un bilancio comunque più partecipato e quindi condiviso in un confronto anche con gli enti intermedi, le categorie economiche, sono emerse alcune riflessioni interessanti. Una riguarda naturalmente una riflessione portata da Confindustria, per noi importante, che riguarda la zona industriale, per cui comunque una riflessione anche di tipo di aggiornamento, diciamo così, di studio rispetto alla situazione verrà portata avanti nel 2025 e riguarda la necessità e la volontà anche un po' di riordino della zona stessa. Si sta lavorando anche a livello tecnico, a livello di ufficio tecnico moltissimo anche su un nuovo sistema, su una riorganizzazione, diciamo così, del sistema anche degli sfalci rispetto agli appalti che diamo fuori, della perimetrazione di alcune aree, per riuscire in qualche modo anche a costruire un modello di maggiore economia e di maggiore efficienza rispetto a quello che poi è l'esito sul territorio. Stiamo lavorando anche rispetto ad alcune aree che ci rendiamo conto debbano essere bonificate o comunque migliorate rispetto alle condizioni in cui sono, ricordiamo che arriverà e vuole andare a conclusione il progetto della Mira, dove comunque c'è un collegamento proprio diretto con l'area industriale che cambierà comunque all'utilizzo anche di alcune aree interne, di alcune vie interne della stessa area industriale. E in ultimo, l'importante progetto, in ultimo ma non meno importante, molto significativo, che è anche assolutamente urbanistico, che è la Via del Garda. Importante progetto che va citato perché grazie alla sinergia di un investimento che viene dal privato, si è però costruito un grande lavoro urbanistico fatto dall'ufficio e dall'assessore competente, che porterà a una nuova possibilità visione e organizzazione della Via del Garda, che sarà certo migliore rispetto all'oggi, e con il quale, cioè con questa sinergia in cui cerchiamo di lavorare anche con il privato in una sorta di ragionamento anche di beni comuni, dove anche il privato è disponibile e quindi in questo caso il sistema industriale mettersi a disposizione per la riqualificazione degli spazi, cerchiamo di tutti noi avere cura della nostra città con i mezzi e con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Questa è la mentalità un po' che traspare da questo bando, un piano di governo, da questo bilancio, scusate, un piano di governo che cerca di dare il massimo in termini di utilizzo del denaro, che dell'aspetto finanziario che ha a disposizione, sia nei servizi già esistenti che nella progettualità delle criticità, ma che nel contempo vuole anche cercare di costruire una mentalità che sia la cura della comunità collettiva, perché da soli ovviamente non è possibile arrivare dappertutto. Stessa riflessione fatta con l'industria, riguarda comunque temi che sono propri alle altre categorie, quindi naturalmente tutto il mondo tutta la criticità legata al commercio, perché sappiamo che un centro è vitale quando le vetrine sono aperte, quando i negozi sono presenti, e questo è un tema strutturale che Trento sta affrontando anche con uno studio universitario, su cui a mio avviso c'è necessità di investire anche in termini di riflessione un po' più specifica e non solo con strumenti che comunque abbiamo già messo a disposizione, che l'assessore Dorigatti ha già fatto in precedenza con un bando apposito proprio anche di impresa commerciale e di impresa artigianale, che però non può essere l'unico strumento per riuscire a trovare delle possibili soluzioni per la riabilitazione commerciale del nostro centro storico. Idem con lo stesso rispetto al tema dell'interesse ovviamente del mondo dell'artigianato, altrettanto naturalmente importante. Ecco, tante sono le altre cose che potrei dirvi, ma io credo di aver parlato molto e forse sforato anche i 20 minuti, no? 20 e 11, quindi gli altri 20 tanto ce li ho nella risposta, quindi non posso parlare più, giusto? Ok, quindi chiudo qua e poi se...
40.
Ah, posso parlare già subito 40? Ok, no, beh, non so se... ho parlato, avevo in mente i 20, pensavo di essere stata brava, scusate. E ecco, solo forse una cosa importante, l'ultima che vi cito, ma dopo sarò ovviamente, come sapete, disponibile a domande vostre, e spero che nella premessa in qualche modo politica riusciate a ritrovare un po' il senso dell'illustrazione che vi ho fatto, che vuole essere proprio un ragionamento anche complessivo. Mi preme segnalare una progettazione che nasce nuova, che secondo me è importante, che è legata anche questa alla sinergia della chiusura di alcune opere. Una è direi insomma finalmente l'ex finanza, per cui la Torre dell'Acqua qua in Piazza del Podestà, che sapete sarà uno spazio che verrà utilizzato in parte dagli archivi, ma in parte da spazi utilizzati anche dal Museo della Guerra e da GECO, il nostro centro geocartografico legato all'università, e che però si relaziona anche a un progetto molto interessante, che è quello del sesto lotto di Castelveneto, che non riguarda solo il Museo della Guerra, ma proprio già approvato dalla sovrintendenza, con un interessante anche sbarieramento che riguarda l'inserimento di un ascensore molto suggestivo e molto bello anche come opera architettonica, e che ci ha dato la possibilità di iniziare un ragionamento generale diffuso fatto con l'assessore all'urbanistica e naturalmente l'assessore anche alla cultura, che ci porta a costruire una ridefinizione di tutto l'assetto qua intorno a Piazza del Podestà e al municipio per riqualificare una zona che poi è anche l'ingresso di tre poli museali importanti, quindi Museo della Guerra, Casa de Pero e Museo della Città. In parte certi spazi sono già riqualificati, quello del Palazzo Sicart naturalmente, ma su questo vogliamo intervenire anche rispetto alla parte di Piazza del Podestà, quindi davanti e dietro il municipio, con un ridisegno, un ragionamento di riqualificazione che ora ovviamente nella sinergia di intenti con soprattutto il Museo della Guerra vorremmo proporre solo naturalmente come spunto di costruzione di progetto, quindi non troviamo un finanziamento dell'opera, ma questo ci darà la possibilità di ragionare sulla una riqualificazione di un comparto secondo me molto bello e che su cui vale la pena investire. Adesso, perché in qualche modo a sistema, rispetto al ragionamento che vi facevo prima, riusciamo a lavorare non solo col sistema museale presente e con i suoi finanziamenti, con i nostri naturalmente che metteremo a disposizione, ma anche con la chiusura di un'opera che peraltro insomma aspettiamo da un bel po' di tempo. Il tema della chiusura, e qui termino, di alcune opere rimaste un po' incompiute, è un tema su cui specialmente in questo anno in più che abbiamo a disposizione rispetto ai 5 ci siamo impegnati particolarmente, dando un po' un'accelerata su alcune situazioni che erano rimaste di stallo e su cui si vuole insomma cercare di fare il maggior sforzo possibile entro il 25 per averle terminate. Ultima questione che so che interessa molto all'aula o comunque insomma una parte della stessa in modo più accalorato, la caserma dei Vigili del Fuoco, il polo della protezione civile, su cui naturalmente c'è un interessamento diretto anche mio nei confronti del Presidente e portato anche al CAL, al Consiglio delle Autonomie Locali. E sapete che noi abbiamo messo i 300.000 euro, però il milione di euro richiesto che era subordinato alla costituzione di criteri, di nuovi criteri che dovevano essere comunque avvallati dalla protezione civile, da uno studio che veniva fatto, prevede comunque la garanzia del finanziamento del milione e naturalmente la richiesta rifatta al Presidente per il finanziamento del secondo lotto, di cui aspetto risposta, ma naturalmente all'oggi riusciremo ad andare a portare in gara il progetto esecutivo e quindi abbiamo comunque il finanziamento per quel che comporta la realizzazione del primo lotto. Un'ultima notizia che do, ma non troverete nel bilancio, ma solo perché oggi la dottoressa Sara Michelon della segreteria del Presidente Fugatti mi ha notiziato ovviamente di una delibera che è stata approvata oggi in Consiglio Provinciale e che comunque ovviamente è una notizia interessante e che mi preme diciamo così condividere con l'Aula, riguarda un'opera attesa direi che questo da tantissimo tempo e che è scusate adesso volevo citarvi il titolo preciso, sostanzialmente il finanziamento di circa 2 milioni, se non ricordo male, vediamo se prende il bando, sì, allora, lavori di messa in sicurezza della strada di collegamento tra la strada statale 46 del Pasubio e la località San Nicolò, primo stralcio. Importo di progetto 2 milioni e 100, spesa ammessa 1 milione 491, quindi un contributo del 91%, e quindi vedremo forse la possibilità di arrivare ai laghetti dopo un po' di tempo, però mi sembrava importante, visto che c'è stato questo sforzo, notiziare l'Aula. Grazie.
Prego, Assessore Vignucchi, a lei.
Sì, buonasera, grazie. Allora sì, spetta a noi assessori un po' dare, magari a provare a dettagliare o a dare in qualche modo un quadro un po' più approfondito di alcune questioni che la sindaca ha, come dire, evidenziato, raccontato e messo all'interno di un quadro generale che caratterizza appunto questo aggiornamento del DUP e questo bilancio di previsione. Per quanto riguarda il mio assessorato, è chiaro che, come è stato giustamente annunciato, sarà un anno che verrà caratterizzato dalla necessità di avviare degli strumenti, o meglio, gli approfondimenti per la redazione di strumenti che hanno il taglio appunto di essere di pianificazione, di visione, di strategia. E non a caso all'interno di questi strumenti il primo, che anche la sindaca ha citato, fa appunto riferimento al piano urbano della mobilità sostenibile. È stato detto, il piano urbano della mobilità, senza la S finale, che il Comune di Rovereto ha in vigore, è uno strumento che traguardava un arco temporale di circa 10 anni, e che possiamo dire ha esaurito il suo corso attraverso anche tutta una serie di opere che, se le dobbiamo elencare, ci fa capire di quanto ci sia stata in qualche modo una coerenza strategica nei vari interventi che hanno visto sulla città. Cito uno in primis, sono stati anche degli obiettivi non raggiunti come quello della viabilità sovralocale, però cito in primis la realizzazione di parcheggi a coronamento del centro storico, ad esempio, che 10 anni fa non c'era, e che con l'apertura del parcheggio ex BIMAC possiamo dire di aver completato. Quindi quali sono le ragioni per dotarsi di un piano urbano a mobilità sostenibile? Sottolineo con la S finale. Sono ragioni di diversa natura, anche perché la legge nazionale prevede l'obbligatorietà della redazione di questo strumento nel caso di centri urbani, cioè comuni o unioni di comuni con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti. Quindi, se dovessimo guardare il dato demografico di per sé, noi potremmo limitarci a redigere uno strumento più semplificato, che è il piano urbano il piano del traffico urbano, sostanzialmente, no? Però noi crediamo fortemente nella necessità di redigere un PUMS per diverse ragioni, che è un po', se volete, nel mio intervento, quella che è la declinazione strategica di quello che vorrà fare l'amministrazione comunale. E quindi perché redigere un nuovo PUMS, oppure il primo PUMS con la S finale, come detto, come strumento strategico? Proprio perché l'epoca, in termini generali, che stiamo vivendo proprio come città, è una dimensione che ci vede in qualche modo, come dire, a dover ammettere che la fase espansiva della nostra città si è in qualche modo conclusa, lo è perché gli strumenti ci impongono questa limitazione del consumo di suolo, lo è perché, come dire, la sensibilità della comunità ci porta ad un riuso piuttosto che al consumo di nuove aree, lo è perché quella spinta economica e sociale molto forte che è partita a metà degli anni 60 e che si è praticamente poi affievolita e in qualche modo calmierata verso la fine degli anni 90, i primi anni 2000, per poi, insomma, con la crisi del 2008 aver, come dire, evidenziato tutte le proprie, come dire, fragilità, ci ha portato a costruire una città in maniera molto molto rapida. Adesso non abbiamo neanche più dati demografici che ci portano a dover sostenere una crescita in termini insidiativi della città. Però in questa crescita così rapida della città forse abbiamo in qualche modo la necessità di recuperare le connessioni. E allora ecco che diventa fondamentale un piano urbano della mobilità sostenibile come piano strategico, perché la dimensione della città non è la dimensione fisica del Comune di Rovereto. L'abbiamo detto anche quando affrontiamo molti altri temi, penso il tema del trasporto pubblico locale, siamo parte di un piano d'area, quando parliamo di polizia municipale siamo all'interno di un ambito sovralocale, cioè questa dimensione territoriale della pianificazione, anche se non la possiamo gestire, come dire, in proprio, perché il nostro piano regolatore sostanzialmente si limita ai confini amministrativi comunali, può essere superato, a nostro modo di vedere, attraverso un piano strategico con l'accezione di piano urbano della mobilità sostenibile, perché porta all'interno di una serie di riflessioni che naturalmente sono di carattere di mobilità anche degli aspetti strategici della città. E quindi il tema della rigenerazione urbana legata alla mobilità. Questo sarà uno dei temi che ci appronteremo a dover analizzare. Questi vuoti urbani che abbiamo all'interno della città, quanto impattano sulla mobilità quando ci dovremo comunque trovare delle nuove destinazioni di uso? Allora, come una sorta di inversione di fattori per arrivare magari ad un risultato inatteso, è giusto portare all'interno del PUMS tutta una serie di riflessioni che spostano l'attenzione dal mero dato, come dire, sulla mobilità e sulla viabilità, ma per arrivare a definire un quadro strategico di intervento sulla città. Questo è importante perché se noi andiamo, l'abbiamo visto nel recente passato, dover intervenire con un piano con una variante, come dire, lo strumento urbanistico e un piano attuativo per la Merloni Sud, dover fare, come dire, una serie di riflessioni quasi ex post rispetto alla pianificazione, ci porta in qualche modo a comprendere quanto sia importante ragionare in termini di rigenerazione urbana e di mobilità edile. Il tema delle connessioni è il secondo, cioè quello, noi facciamo parte di un ambito molto più ampio, lo si diceva prima, il tema del collegamento con la destra Adige, il tema del collegamento con la viabilità sovralocale. È chiaro, quando si parla di mobilità si fa fatica a ragionare all'interno dei propri confini amministrativi. Quindi un altro elemento importante sarà quello legato alla necessità di consolidare le connessioni con i diversi, come dire, ambiti, con, come dire, geometrie variabili in base al tema che si affronta. Quindi il tema della ciclopedonalità è un tema strettamente urbano, ma diventa un tema di valle quando il tema è quello di collegare Rovereto alla destra Adige. La viabilità uguale è un tema interno a come ci si muove in città, però diventa un tema sovralocale quando ci si pensa a come garantire una scorrevolezza appunto del traffico interno alla città. Quindi all'interno di questo quadro strategico che vede una città, come dire, che si deve consolidare nelle funzioni, ma una città che deve anche migliorare nelle connessioni verso l'esterno, è chiaro che poi il PUM porterà con sé tutta una serie di questioni. L'ha citato prima la sindaca, il grosso tema dell'areale ferroviario, anche questo non è solo un tema di mobilità, è un tema principalmente urbanistico che attraverso una riflessione da portare nel PUM può generare anche nuove strategie rispetto al tema poi delle funzioni, eccetera. C'è un tema che secondo il nostro punto di vista dovrà essere declinato ed affrontato, che è il tema dell'infrastrutturazione della città per il turismo. Questo è sicuramente una questione, un elemento di novità. Non dobbiamo immaginare a stravolgimenti, rimaniamo una città di 40.000 abitanti, però pensare ad un'area sosta camper, pensare ad un'infrastrutturazione leggera, pensare ad una segnaletica che possa in qualche modo agevolare il visitatore, chi viene da fuori, chi non si muove in autonomia all'interno della città, perché noi che siamo come in qualche modo abitanti e operatori all'interno di questa città, probabilmente ne potremo anche fare a meno. Quindi una dimensione anche qua che supera la stessa. Poi c'è il grosso tema dell'accessibilità, c'è il grosso tema dell'accessibilità intesa proprio come capacità di una città di poter essere a disposizione di tutti i cittadini, quindi un collegamento diretto al PEBA come piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che fa il paio con quanto detto appunto rispetto al resto. E, in termini generali, ecco questo. Come procedimento noi intenderemo, come dire, avviare una fase prima di, come dire, di chiarimento su quello che saranno gli obiettivi dell'amministrazione comunale, per poi aprire ad una fase tecnico-politica, ma più che altro una fase più di partecipazione verso la città, non perché insomma adesso la partecipazione rischia di diventare un mantra, ma perché effettivamente quel tipo di strumento è uno strumento che ha bisogno di comprendere in maniera molto, come dire, chiara quali sono i fabbisogni delle città e dei cittadini, le modalità di spostarsi, il perché. C'è un grosso tema legato al PUM che fa riferimento alla città universitaria, quindi io non mi dilungo, è chiaro che saranno tutte questioni che poi entreranno all'interno dello studio che l'amministrazione comunale intende portare avanti. Sempre stando all'interno delle questioni legate alla pianificazione, ecco, io credo che in questi anni, lo dico in maniera non provocatoria, noi credo che ci siamo presi, tra virgolette, eravamo fortemente influenzati dal piano urbanistico del 2008, un piano che ha spostato l'attenzione sui temi del paesaggio, sui temi della qualità del costruito, sul qualità degli spazi aperti, per l'amor di Dio, temi necessari che hanno fatto un tempo, sono passati 20 anni, probabilmente nel 2028 non vedremo un nuovo PUF, da quanto mi pare di aver capito la provincia da questo punto di vista non è poi così, come dire, pronta ad affrontare una variante, un nuovo piano urbanistico provinciale nel giro, che come sapete ha un arco di validità di circa 20 anni, 68, 88, 2008, e quindi ce lo saremmo aspettati nel 2008, ma non voglio fare polemica sui ritardi della provincia, voglio solo dire che quella visione legata al paesaggio, eccetera, oggi sconta il riemergere di tutta una serie di emergenze legate alla città e alla società che prima la sindaca
ha, come dire, evidenziato e portato l'attenzione rispetto anche a dei progetti tipo il progetto Riurb, il tema della casa, cioè sembra di tornare, qualcuno magari questa cosa la vedrà un po', non lo so, magari non di buon occhio, però sembra di tornare ai temi degli anni 70, dell'urbanistica degli anni 70, però con un contesto che è completamente capovolto. Abbiamo emergenze abitative, ma non possiamo consumare suolo, abbiamo necessità di muoversi all'interno della città, ma abbiamo la necessità comunque di garantire i nostri spostamenti come spostamenti appunto di sostenibilità ed efficienti. Quindi abbiamo probabilmente bisogno di strumenti nuovi, abbiamo bisogno di anche di capire meglio che cosa è diventata la nostra città nel giro di qualche ventennio. Per questo noi vorremmo partire dalle basi, mi verrebbe da dire, prima di affrontare una variante al piano regolatore, aggiornare quelli che sono i dati sul fabbisogno abitativo, cercare di comprendere effettivamente di che cosa ha bisogno la nostra città in termini di abitazioni per famiglie, abitazioni per studenti, qual è, come dire, questa dimensione che porteremo poi nel futuro negli strumenti di pianificazione urbanistica. Quindi, a mio modo di vedere, serve in qualche modo, ed era lì un po' la tona polemica, insomma, ce la siamo presa, come dire, il lusso, no? Di parlare di paesaggio, di parlare di... non voglio dire che questo non sia importante, dobbiamo continuare a tenere molto su questi temi, però ecco, a riemergere di alcune emergenze che ci portano a dover magari trovare risposta all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica. Fino a quando non conosciamo bene i nostri dati, i nostri fabbisogni, non possiamo, a mio modo di vedere, fare riferimento a strumenti che siano centrati rispetto alle esigenze. Per ultimo, poi ho finito, vi lascio spazio anche agli altri assessori, credo che poi su queste cose probabilmente parlerà l'assessor Fait, ci sono dei progetti di opere pubbliche che hanno una dimensione urbana, urbanistica, penso alla questione ad esempio della Piazza della Pace, al Brione, che ha una dimensione di, come dire, appunto di una necessità di tenere insieme tutta una serie di necessità, e quindi quello sarà un progetto trasversale che in qualche modo, come dire, coinvolgerà un po' tutti, credo, a livello dell'amministrazione, dai servizi sociali piuttosto che l'istruzione, nel senso vedo, come dire, una grande, come dire, scommessa per una parte della città che necessita. Altri sono legati ad esempio alle orme dei dinosauri, a tutto l'ambito della Costa Brianza, lo so che è una cosa che va avanti a 30 anni, non vedremo mai la fine, eccetera, però io credo che sotto il profilo, come dire, gli asset strategici del nostro territorio, il tema anche per la prossimità alla città, per il quadro paesaggistico che rappresenta, per il valore paleontologico, storico, insomma tutto insieme possa essere un ambito sul quale investire delle risorse, lo si sta facendo attraverso adesso un incarico che è stato dato per verificare ad esempio la portata della sorgente Hyperai, mi pare, il nome di questa appena sopra la baita degli Alpini, perché uno dei grossi temi che dovremo affrontare nel prossimo futuro è quello degli approvvigionamenti, le abbiamo provate tutte, pensate di portare l'acqua da Rovereto, ma gli usi non sono, come dire, adeguati per garantire un'acqua che sia buona, pensare, insomma, è una questione, come dire, che una volta risolta sotto il profilo tecnico, rispetto a alcune cose potrà magari poi trovare compimento nell'acqua. Ecco, io penso che il tempo ci sia, non dobbiamo, come dire, abbiamo davanti una consigliatura che inizia sostanzialmente con l'approvazione di questo bilancio, abbiamo 4-5 mesi, ce li siamo già, come dire, e abbiamo già utilizzati, avremo un tempo, come dire, maggiore rispetto alla durata dei 5 anni canonici, e credo che questo tempo ci mette nelle condizioni di poter operare e di non avere neanche alibi alla fine, nel senso che possiamo mettere in fila delle questioni, chiarirci le idee e andare avanti su degli asset strategici dei quali la città in qualche modo ci mette a disposizione, nella storia recente, in tutto quello che è stato fatto di buono fino ad ora. Grazie.
Grazie a lei, assessore. Mi pare che procediamo.
No, presentiamo in senso come siamo
sentiti. Partiamo, ok. Assessore Pozzer, lei.
Grazie, Presidente. Sì, è la prima volta che vado a disporre un programma dal punto di vista di un assessorato, che è, a mio modo di vedere, impegnativo per me e per la Giunta, perché abbiamo istituito questo assessorato alla transizione ecologica e all'ambiente, che sembra una parola facile, ma poi declinarla in pratica, come cercherò di fare, nei punti che ci aspettano nel presente e nel futuro, magari risulta un po' più complicato. Ecco, tra le deleghe che la sindaca ha inteso affidarmi all'interno di questo assessorato c'è in primo luogo quello che è il miglioramento del sistema della raccolta dei rifiuti e la pulizia della città, un tema che abbiamo più volte affrontato anche in quest'aula, grazie anche agli interventi di consiglieri della minoranza, perché è un tema che sta a cuore a tutti. Chiaramente questo si declina poi nei rapporti con Dolomiti Ambiente, che è il nostro gestore appunto dei servizi, sia dei servizi raccolta che della pulizia della città. Chiaro che una serie di problematicità le abbiamo viste, ma le abbiamo anche affrontate. Devo dire che il confronto già in questi mesi di costante lavoro con Dolomiti Ambiente, che si è dimostrato un partner affidabile, ha già dato i suoi frutti. Anche il tema dei cestini che ci danno queste grandi preoccupazioni, e della pulizia circostante agli stessi, è in continuo progresso. Sono in programma numerosi miglioramenti, ad iniziare dall'aumento di presenze temporali nello svuotamento e nella pulizia circostante agli stessi. Fino adesso, sapete, sono interventi che sono avvenuti solo nelle ore mattutine, e diventeranno anche dal 1° dicembre, iniziano spazzamento e raccolte pomeridiane. C'è in essere una serie di valutazioni che riguardano la collocazione di questi cestini stradali, che dovranno essere allocati in maniera più ragionata per rispondere al loro scopo, che è quello di deposito del rifiuto casuale, non certo del rifiuto casalingo e tantomeno di quello derivante da lavorazioni. Ecco, il tema prioritario è quello di rendere ancora più efficiente la raccolta differenziata, si sta lavorando anche questo, l'impegno è massimo, sono continui gli incontri di questi mesi con portatori di interesse, ad iniziare da che riguardano gli utenti, condomini, amministratore, personale tecnico, polizia locale, ecco, ognuno ha da dire la sua, ci stiamo confrontando, e però il mandato che l'amministrazione intende ottenere è quello di migliorare senza dubbio la responsabilizzazione individuale. Ecco, la raccolta differenziata compie ormai oltre 20 anni a Rovereto, ha raggiunto dei livelli elevati, ma appunto con la responsabilità di tutti dobbiamo arrivare a migliorarla. Chiaro che la problematicità maggiore deriva da chi non si adegua a quelle regole di convivenza civile, che sono chiarissime, ma che alcuni ancora purtroppo intendono trasgredire, per fortuna pochi, perché abbiamo riscontrato come la stragrande maggioranza dei cittadini invece operi in maniera corretta in ogni campo che riguarda sia l'utilizzo stradale che la differenziazione corretta in casa. Ecco, siamo impegnati nell'evitare il sistema di conferimento cosiddetto aggregato, che si è prestato, abbiamo visto, a modalità di non differenziazione, depositi non conformi. È ormai in via di completamento la rimozione di quei cesti condominiali che dovevano raccogliere solamente i sacchi di residui, invece raccoglievano di tutto. Ecco, è prevista la fornitura di un bidoncino affinché il sacco, un bidoncino familiare, e in modo che il sacco non vada a terminare e non passi la notte diverse ore in strada. Si stanno preparando sondaggi dei bisogni per entrare negli esercizi commerciali a ritirare direttamente il rifiuto giornalmente. Ecco, si stanno chiudendo quelle aree come quella in Viale dei Colli, che si prestavano anche a depositi, diciamo, non conformi, e nel contempo è in previsione, nell'immediatezza, nella fine del 2024, una campagna di educazione prevista con la comunità di valle, che dovrebbe entrare e dovrebbe essere realizzata nelle scuole già da fine 2024. Ecco, ci siamo perché, come tutti, come ho detto prima, vogliamo una città più pulita, con il migliore servizio offerto ai cittadini, avendo ben presente però che il costo di ogni inadempienza da parte di qualcuno si riversa poi sull'intera collettività. Ecco, passando a un altro capitolo, a quello che riguarda la volontà di giungere a una pianificazione di interventi di rigenerazione energetica. È l'intendimento, è quello di era quello di sondare la possibilità di attivare delle CER con delle comunità energetiche a controllo interno dell'amministrazione. Sembra un piano che probabilmente potrà essere rivisto, ma comunque l'intendimento è quello della miglior collocazione di impiantistica fotovoltaica direttamente sugli edifici comunali. Ecco, per quanto riguarda il consolidamento del nostro patrimonio arboreo, ci si sta muovendo con un'aspettativa anche riguardo ai nuovi consulenti che produrranno servizi per conto dell'amministrazione, per fare in modo che siano sempre più presenti sistemi fitoiatrici di cura e di prevenzione rispetto alle malattie delle piante, che siano anche fattive di possibilità di mantenimento di piante che per il loro valore possono essere valorizzate anche con la messa in sicurezza di tipo meccanico. Parliamo dei cavi che mettono in protezione le piante. Ecco, si vogliono mettere in campo poi delle azioni di tutela delle acque, intese come azioni di messa in sicurezza di scarichi stradali delle acque meteoriche. Si inserisce qui l'azione conoscitiva ed educativa, si vogliono segnalare tutti i tombini stradali in modo da che il cittadino in strada abbia un'immediata visione del fatto che gli scarichi di ogni tombino ha una destinazione finale che coincide con i nostri fiumi, i nostri laghi e infine anche il mare, e dunque va contenuto anche qui ogni inserimento e scarico improprio. Ecco, in questo senso chiaramente credo di far piacere al consigliere Farinati, che anche è in progettazione la già più volte peraltro annunciata iniziativa RECIG, che sta molto a cuore a noi, però che, come dire, non possiamo realizzare autonomamente, ma dobbiamo per forza affidarci al nostro partner di servizio, Dolomiti Ambiente, il quale si è reso disponibile, ma stiamo lavorando sull'analisi dei costi e su come attivare nella maniera migliore questa azione. C'è il tema generale di valorizzare potenziali progetti di educazione ambientale. Abbiamo sul territorio delle persone straordinarie che trasformano il loro tempo libero a servizio di tutti noi in azioni dedicate alla collettività, occupandosi di raccogliere rifiuti abbandonati sul territorio. Mi piace citarli, sono il Dainetta, che vediamo a volte anche segnati con i loro cartelli che lasciano esposti dopo il loro fattivo passaggio. C'è il gruppo Ci piace pulito, Camine Menetem, e c'è Plastic Free Onnus, che tra queste associazioni è quella più strutturata con un'organizzazione nazionale e internazionale, e pertanto abbiamo aderito al loro invito, all'invito peraltro che è stato votato unanimemente nello scorso Consiglio Comunale, che era quello di redigere un protocollo d'intesa con loro, protocollo d'intesa che peraltro è stato sottoscritto, è passato in giunta, ma è stato sottoscritto proprio nella giornata odierna. Lo scorso mese, no, due mesi, all'inizio dell'anno scolastico abbiamo aderito all'iniziativa Puliamo il Mondo di Lega Ambiente, che ha dato soddisfazione con la gradita adesione dell'Istituto Don Milano, e pertanto per il futuro verrà proposta al maggior numero di scuole possibili. Noi sapete che il Comune di Rovereto ha ottenuto la certificazione EMAS, che è un sistema di autogestione e di revisione promosso dall'Unione Europea, un sistema che permette di valutare le prestazioni ambientali dell'ente, nel contempo serve a promuovere anche miglioramenti continui. Il certificato di registrazione è stato rinnovato fino al marzo del 2026. È chiaro che poi in ambito EMAS è fondamentale anche la conoscenza delle caratteristiche ambientali del nostro territorio, e per questo scopo continua la collaborazione con Fondazione Museo Civico, e sapete che sono state acquisite delle attrezzature tecniche già negli anni, ma soprattutto grazie alle loro indagini puntuali ambientali è possibile avere una conoscenza continua, dati conoscitivi e informativi che riguardano aspetti ambientali, soprattutto legati alla qualità dell'aria, dell'acqua superficiale, di falda e alle polveri disperse e anche ai famosi odori. È intenzione implementare queste indagini ambientali con il biomonitoraggio dei licheni. Ecco, sapete che i licheni sono dei bersagli biologici di fatto che danno delle risposte immediate rispetto a presenza di stress ambientali sia di tipo naturale che tipo antropico, e pertanto le analisi successive riescono a dare rilievo a queste variazioni ambientali. Ecco. È chiaro che gli spazi all'aperto devono essere garantiti anche per gli animali di affezione. Sappiamo che a Rovereto ha una popolazione canina di, sembra, oltre 5.000, adesso non chiedetemi il numero preciso, però sono veramente tanti, e pertanto merita l'attenzione dell'amministrazione, e anche in questo senso siamo già arrivati a un'idea abbastanza superficiale, però rispetto a collocazioni di una serie di aree di sgambamento per cani che verranno comunque concordate con le singole circoscrizioni, in modo che ci sia un percorso, ecco, come amiamo dire, anche partecipato rispetto a questo. Un'attenzione particolare in questo senso vorrebbe essere quella di aree che siano facilmente raggiungibili, soprattutto da parte di una popolazione anziana che magari non ha la possibilità di fare le lunghe passeggiate per portare l'animale che è l'animale di affezione. Ecco. Mi è stata affidata anche la competenza sull'agricoltura e ci siamo proposti di valorizzare alcuni aspetti, indicazioni soprattutto che giungono dal mondo agricolo. In particolare c'è stato il sostegno e l'attenzione all'azione dei consorzi irrigui, del consorzio irriguo in particolare che agisce su Sacco, e ci attiveremo per una sistemazione e manutenzione di alcuni tratti di viabilità rurale proprio a servizio di fondi coltivati. Ecco, la ciclabilità è un tema attinente, a dire il vero, alla viabilità di competenza del collega Miucchi, ma mi piace sottolineare come abbiamo previsto di valorizzare le stazioni Emotion per l'uso condiviso di biciclette elettriche e un ulteriore allestimento di colonnine di ricarica sempre per i bike. Ecco, il tema dell'inquinamento elettromagnetico, io ricordo, lo affrontavo nella consiliatura del sindaco Roberto Maffei parecchi anni fa e mi accorgo che è ancora all'ordine del giorno. Pertanto voi sapete che l'amministrazione, rispetto all'interramento di alcune linee aeree, non è che direttamente possa fare granché, però è nostra intenzione di agevolare un rapporto in prima istanza con Terna per capire le possibilità connesse con questo tema. Ecco, per quanto riguarda un altro tema che è quello dell'inquinamento acustico, vuol dire, si evidenzia il fatto che va comunque rivisto il regolamento comunale e con norme che a nostro modo di vedere devono essere condivise ma anche certe, cioè che avvicinino al meglio le varie necessità. Sappiamo che è un problema anche questo, anche perché le abitudini delle persone sono sempre più distanti rispetto a una volta. C'è chi va a dormire alle 7 la sera e chi si sveglia alle 10 la sera e poi esce, insomma, concatenare questi bisogni, lo sa bene il collega consigliere Catalano, non è facile, insomma, le esigenze delle persone sono sempre più molteplici, insomma, ecco. Pertanto, ecco, che si prestino, norme che si prestino ad essere concretamente rispettate. Ecco, la bozza del nuovo regolamento è già stesa, sarà oggetto di discussione nell'ambito di questa consigliatura. Io direi che mi fermo qui, spero di non essere stato troppo lungo e sono anch'io a disposizione per eventuali precisazioni. Grazie.
Grazie a lei, assessore. Quindi procediamo. Assessora Valduga, prego a lei.
Grazie, buonasera a tutti e tutte. Allora, parto anch'io dalla definizione del mio assessorato, politiche educative e contrasto alle disuguaglianze, e parto anche con qualche considerazione generale che fa capire un po', e fa comprendere meglio quali poi sono le azioni che ci siamo proposti per questi 5 anni di lavoro e impegno. Allora, politiche educative vuol dire considerare l'educazione in senso ampio e partire dalla Costituzione per parlare di educazione. La Costituzione ci richiama a 3 cose importanti: al pieno sviluppo della persona umana, quindi a un'attenzione in tutte le nostre pratiche educative alle singole persone, ai loro talenti, alle loro competenze, ai loro background e ai loro desideri in vista del futuro. Ci ricorda la Costituzione che dobbiamo rendere fattivo il diritto alla partecipazione, quindi alla vita politica, al diritto di voce, di parola delle giovani generazioni che nascono e crescono nelle nostre comunità o ci arrivano. E non per ultimo questa dimensione, che è una dimensione importantissima per una società come la nostra, che si sviluppa nel collettivo, che è quella dei doveri, quindi a fianco dei diritti anche i doveri. Ecco, con queste premesse parliamo di educazione. Per noi l'educazione è l'attenzione ai bisogni del presente, quindi una forte presa in carico rispetto alle sfide che l'oggi ci chiama a rispondere, e però un'attenzione a ciò che vogliamo nel futuro, quindi anche un grosso investimento e un grosso lavoro sulla prevenzione rispetto al futuro che vorremmo costruire. La seconda parte, appunto, del titolo del mio assessorato, il contrasto alle disuguaglianze, ha a che fare con chiaramente le pari opportunità, che non sono solo riferite al genere, alla condizione economica e sociale delle famiglie, delle persone, sono anche culturali e di appartenenza, e ha a che fare anche con l'accessibilità, che non è solo fisica, linguistica e culturale, eccetera. E questo, diciamo, è una direzione di azione, di pensiero, che poi si applica a tutte quante le deleghe che mi sono state affidate. Altra cosa, prima di un po' parlarvi del che cosa è previsto fare e investire in questi anni di lavoro, anche un po' il come. Il comparto soprattutto della parte istruzione che io seguo è un comparto che vede lavorare insieme tantissime persone, tantissime educatrici e personale nei vari nidi che sono di gestione diretta del comune di Rovereto, e quindi credo che sia doveroso continuare ad investire e a curare la relazione con le persone con cui lavoriamo, quindi farlo curando i momenti di equipe, i momenti di passaggio fra i vari livelli di organizzazione della struttura, degli uffici e poi dei nidi comunali. Nomino anche altre due grossi ambiti di collaborazione che vede impegnato l'assessorato, che è quello fra l'assessorato e gli altri assessorati. Occupandoci di educazione ci occupiamo di tanti altri temi che presidono i miei colleghi e le mie colleghe assessore, e quindi la collaborazione con gli altri assessorati è un elemento importante sarà un elemento importante del nostro agire. E l'ultimo tipo di collaborazione è quello col territorio. Inevitabilmente noi ci occupiamo di formare e accompagnare nella crescita persone che vivono nella nostra città, nel nostro territorio, quindi è doveroso rendere il più possibile fruibile il territorio con le sue offerte, le sue possibilità, e le associazioni, gli enti, le persone, i singoli, i gruppi che lavorano e vi abitano. Ecco, provo quindi ad andare ad affondare un pochino nella parte più operativa, a partire appunto dai nidi. Noi presidiamo in gestione diretta i nidi comunali, 5 in maniera diretta e 3 appaltati. Abbiamo una grossa preoccupazione appunto a presidiare questa educazione, che è l'educazione 0-3, l'educazione dei primi 3 anni di vita, i 1000 giorni del bambino, perché è quella finestra di possibilità che il bambino nel suo sviluppo ha per mettere in campo tutta una serie di competenze importanti per la vita, sia, come dicevo prima, per l'ambito più individuale che invece per la crescita nella collettività. La coscienza dell'altro, dell'altra, che il bambino sperimenta forse per la prima volta, soprattutto poi per chi non ha famiglia numerosa a casa, nel nido, è la prima esperienza di una persona che si cimenta e si mette in relazione con l'altro, e quindi con i propri limiti nei confronti dell'altro. Questo è il primo esercizio di negoziazione del limite, del mio potere rispetto alla presenza dell'altro, che ci parla anche di educazione alla pace. Nel comparto nidi presidiamo quella che è la formazione del personale. Abbiamo una fattiva collaborazione con l'Università di Trento e nella formazione dei genitori. Il nido è la prima occasione, diciamo, in cui le famiglie hanno a che fare con le istituzioni, ed è il primo momento in cui si mettono le basi per quella relazione di fiducia che deve crescere e mantenersi fra quello che è famiglia e scuola. Quindi il presidio della relazione con i genitori, abbiamo già cominciato ad incontrarli nei nidi per la presentazione dei progetti educativi, è davvero importante, sia per il primo momento appunto della accompagnamento del bambino al nido, ma anche per tutto il lavoro di prevenzione rispetto alle sfide che è. Mi sono spenta da sola, per quelle che sono le sfide che i genitori dovranno incontrare al momento della crescita dei ragazzi e delle ragazze. Un altro impegno per questi anni di lavoro è di rivedere le linee pedagogiche, aggiornandole, quelle che sono le sfide e le caratteristiche di questo nuovo tempo che stiamo vivendo, e di presidiare l'offerta dei nidi rispetto ai posti disponibili per chi lo richiede. Comune di Rovereto ha già degli ottimi indicatori per quanto riguarda la possibilità dell'offerta dei posti nido e la risposta che riusciamo a dare. L'intenzione di continuare a presidiare questa parte, cercando anche di comunicare l'importanza dell'educazione 0-3 a chi sceglie ancora oggi di non utilizzare il servizio, per potenziarlo e lì essere pronti a rispondere appunto con la possibilità di un ampliamento dei posti nido. Altra linea di lavoro in questi anni sarà quella di mettere in atto tutta una serie di sperimentazioni 06, che sono insomma le linee che ci vengono da livello nazionale e provinciale, con progetti di continuità educativa e poi nel dialogo con la scuola dell'infanzia. Velocissimamente, ciò che caratterizza la nostra proposta ai cittadini e alle cittadine in quanto educazione nei nidi è un'altra volta il legame col territorio, quindi i nidi d'arte, i nidi che incontrano il Marte, la scuola musicale con percorsi dedicati, tutto ciò che è educazione outdoor, quindi anche l'opportunità di utilizzare gli spazi splendidi esterni che hanno i nidi per far sperimentare la natura ai bambini e alle bambine. L'importanza e la centralità delle narrazioni, del libro e la partecipazione dei nidi e delle scuole al patto per la lettura, di cui più tardi vi parlerà la consigliera delegata, e l'investimento sul progetto del trilinguismo, quindi la possibilità di affiancare e far sperimentare ai bambini il suono, non l'insegnamento ma il suono di un'altra lingua, già dalla tenera infanzia. Dicevo, i nidi sono a gestione diretta del comune, per il resto noi abbiamo tutta una rete di relazioni, di collaborazioni con le altre scuole che non dipendono direttamente da noi. In questo appunto il lavoro di relazione, di conoscenza, di visiting rispetto a chi in queste scuole lavora e vive è molto importante. Nella scuola dell'infanzia continueremo a offrire progetti teatrali per avvicinarli anche alle istituzioni culturali della nostra città e in via sperimentale anche qui, come abbiamo fatto nei nidi, di avvicinamento alla musica appunto con la collaborazione con la scuola musicale. Per quanto riguarda gli istituti comprensivi c'è un investimento importante nei progetti di aiuto compiti per gli alunni che hanno bisogno di un rafforzamento dell'italiano come L2 e del progetto Pepe, che è un progetto che aiuta chi è a rischio di dispersione scolastica o fa più fatica nello stare in classe nel modo classico a vivere il mondo scuola e a tenersi ad esso collegato. In tutte le scuole cercheremo di sviluppare processi partecipativi, abbiamo già iniziato a farlo per esempio con il lavoro con la mini giunta che a breve scriverà in un percorso partecipato il programma che ci presenterà per il Carnevale. Oppure un altro percorso partecipato che sta per inizio è quello della definizione del tema verrà disegnato il murale per la scuola Dante Alighieri, percorsi partecipati che appunto faranno sperimentare dentro la scuola il come poter essere cittadini e cittadine attive nella città. L'educazione alla cittadinanza, che è una delle deleghe che mi viene affidata, è appunto questo tentativo di sviluppare dentro la scuola, in collaborazione con le scuole e però facendo dialogare fortemente la scuola e il territorio, di tutto questo tipo di sperimentazioni. Verranno organizzati ad hoc delle proposte offerte dall'amministrazione comunale a ogni scuola di ordine e grado e anche all'EDA, quindi all'educazione di adulti, dei percorsi di conoscenza delle istituzioni, di incontro con le istituzioni, nell'ottica di far conoscere i luoghi dove l'amministrazione lavora e far incontrare le persone che qui dentro lavorano per la comunità e per il bene della comunità. Per quanto riguarda le scuole di secondo grado, un'altra volta abbiamo appena fatto uscire il bando teatro. Il teatro è un linguaggio che sta facendo sperimentare nelle scuole vari percorsi di tipo anche introspettivo e di approfondimento rispetto a temi legati alle fragilità del mondo degli adolescenti, dei giovani, e quindi è un altro delle azioni che presidieremo. Per quanto riguarda gli istituti comprensivi, soprattutto le scuole secondarie di primo grado e poi quelle di secondo grado, stiamo cominciando a lavorare anche in rete con alcuni gruppi di genitori su quelli che chiamiamo i patti digitali, quindi un po' la convergenza di necessità della famiglia e della scuola di ragionare sull'uso degli smartphone e della tecnologia in funzione preventiva rispetto all'uso improprio di questi strumenti in un'ottica appunto di collaborazione fra famiglie e scuola. Nomino per quanto riguarda le scuole anche tutti i percorsi di educazione ambientale che già condivisi e in collaborazione con l'assessore Pozzer. Per quanto riguarda tutto ciò che riguarda l'educazione alla cittadinanza, riprenderemo anche il percorso fatto dal progetto lungo le vie dell'acqua con la proposta di alcune linee strategiche che riguardano l'educazione alla cittadinanza globale e la nascita di presidi sul territorio che intendono essere luoghi non solo fisici ma anche umani, quindi fatti da persone, dalle conoscenze che queste persone portano, un'altra volta per la collaborazione fra il territorio, i gruppi che vivono il territorio, competenti in aree diverse e l'amministrazione, di cui poi vi parlerà credo anche l'assessore Dorigotti, perché ha a che fare appunto con la partecipazione. Per quanto riguarda l'educazione alla cittadinanza, e cerco di andare un po' veloce, manterremo la proposta della settimana civica che si svolgerà sempre dal 25 aprile al 9 maggio. La settimana civica è uno dei momenti, una delle finestre in cui riusciamo a rendere evidente il lavoro che si fa su questo tema. È un momento per le scuole ma anche sul territorio. Continueremo a presidiarlo, continueremo a curarlo come un punto diciamo anche di celebrazione di ciò che il nostro territorio fa in questo senso, che dia poi slancio a tutto il lavoro per il resto dell'anno. In quest'ottica anche per quanto riguarda le pari opportunità, il contrasto alla violenza di genere, la rassegna Non è il destino, che è la rassegna che in questi giorni vede appunto moltissime iniziative sul territorio che parlano di queste tematiche, che è un modo per accendere i riflettori su questa emergenza, ma un'altra volta per dare slancio a un lavoro che deve durare tutto l'anno. Con le associazioni con cui abbiamo costruito il programma abbiamo già accordato di vederci più volte durante l'anno prossimo in un processo partecipato dato che ci permetterà di approfondire, riflettere, fare cultura, fare informazione su queste tematiche, cercando anche di fare sinergia rispetto alle proposte che riusciamo ad offrire al territorio. Provo a chiudere su questo tema e vogliamo impegnarci un'altra volta anche in collaborazione con l'assessore che si occupa di sport Dorigotti rispetto alla formazione delle figure dei safeguarding, che sono delle nuove figure che le società sportive hanno l'obbligo di inserire nel loro organico e che hanno proprio il compito di monitorare e eventualmente raccogliere le segnalazioni. Per quanto riguarda le politiche familiari, chiudo con questo, continuerà l'esperienza dello spazio genitori bambini, il sostegno all'associazione Cantiere Famiglia, che appunto segue famiglie in difficoltà e media nei rapporti all'interno alla famiglia. Vogliamo anche provare a ripensare le politiche familiari. Negli ultimi anni appunto la comunità, la società vive tempi diversi, c'è bisogno di ridirci che cosa sono per noi le politiche familiari, ridirci che cosa saranno a futuro, e questo chiaramente in collaborazione con gli altri assessorati, in particolare quello della collega Miorandi. Vi ringrazio, chiudo con questo, anch'io a disposizione qualora ci fossero osservazioni ma anche suggerimenti. Grazie.
Grazie a lei, assessora. L'assessore Dorigotti, prego lei.
Grazie, buonasera anche da parte mia a tutte e a tutti, anche a chi ci segue da casa, sperando che siano numerose le presenze. Il mio assessorato si pone al centro dei temi fondamentali e trasversali per la vita della nostra comunità, della nostra città, la partecipazione, perché sappiamo che un comune vive solo se è capace di coinvolgere attivamente i suoi cittadini e le sue cittadine, il commercio per rafforzare il tessuto economico, valorizzare le esperienze e le eccellenze locali, il tempo libero e lo sport, che non sono solo svago ma strumenti, come sappiamo, di inclusione, salute e benessere di tutte e tutti, e infine, non ultimo, le politiche giovanili per investire nel futuro della nostra città, dando voce e opportunità alle giovani e ai giovani. Quindi diciamo che il nostro impegno sarà focalizzato su progetti concreti che migliorino la qualità della vita e rafforzino il legame tra la comunità e l'amministrazione comunale. Accenno un po' velocemente, insomma, ma sono molte, quindi ho cercato di sintetizzare le principali azioni immaginate a partire dal prossimo anno, sperando di non dimenticare nulla, dico fin da subito che ovviamente sono anch'io disponibile ad approfondire. Andando per ordine anche un po' rispetto alla declinazione, la declaratoria del mio assessorato, il primo ambito di azione riguarda la partecipazione, che sappiamo non essere solo un principio democratico, ma uno strumento concreto per costruire una città più vicina, più attenta ai bisogni di tutte le persone che vivono la nostra città, anche e obbligatoriamente direi in relazione con tutti gli altri assessorati che mi hanno preceduto e mi seguiranno nelle linee programmatiche. Sull'ambito partecipazione vado con un ordine diciamo non particolarmente pensato, partirei dalla mappatura e dal rendiconto di quelli che sono i patti di collaborazione civica. Noi sappiamo che nel 2023, in settembre, la città ha attivato diversi patti di collaborazione civica che rappresentano i primi esempi concreti di amministrazione condivisa, quella che da molte parti d'Italia, a partire da Bologna, insomma, che è l'esempio principe sull'argomento, si sono in questi ultimi anni sviluppati con alterne fortune. Il nostro impegno a partire dal prossimo anno sarà quello di cercare di mappare questi patti, rendicontando i risultati e identificando le buone pratiche replicabili all'interno anche dei quartieri. C'è poi il progetto Acqua, diceva l'assessora Valduga, in collaborazione con il suo assessorato, anche non solo durante la settimana civica di cui anche parlava, daremo seguito a questo progetto, che sensibilizza sostanzialmente la cittadinanza sui temi come sostenibilità, inclusione, coinvolgendo attivamente scuole, associazioni e favorendo costruzione di cittadinanza consapevole e attiva. E un altro obiettivo per i prossimi anni sarà quello di ridare centralità all'Urban Center, trasformandolo in un punto di riferimento per i processi partecipati della città. E vogliamo che diventi un luogo aperto dove persone e amministrazione possano incontrarsi per condividere e costruire assieme il futuro della città. E per supportare una partecipazione più consapevole ed efficace investiremo anche nella formazione interna del personale comunale sui temi dell'amministrazione condivisa, appunto. E questo ci permetterà di consolidare una cultura amministrativa già ma sempre più orientata al coinvolgimento attivo della comunità. Infine, sull'ambito partecipativo intendiamo avviare dei progetti pilota anche in collaborazione con le circoscrizioni, e qui guardo il consigliere Gamberoni, per sperimentare le prime forme di bilancio partecipato, questo strumento che permetterà sostanzialmente ai cittadini di iniziare ad incidere direttamente su piccole o grandi decisioni, e poi insomma capiremo come strutturare insieme con le istituzioni e con la cittadinanza, rafforzando comunque questo senso di appartenenza e responsabilità nei confronti della città. Passando all'ambito del commercio, delle attività economiche, riguarda il commercio locale come componente fondamentale della nostra identità economica della città. L'obiettivo anche accennato prima dalla sindaca sarà quello di ovviamente rafforzare il tessuto commerciale e artigianale della città, valorizzando il ruolo non solo come motore economico ma proprio come elemento di coesione sociale e attrattività urbana. Quindi tra le linee programmatiche principali cito il supporto ai distretti del commercio. I distretti del commercio, come sapete, rappresentano l'opportunità che la città in questi ultimi anni ha individuato per cercare di dare sinergie tra operatori economici, amministrazione e persone. Continueremo a supportare queste realtà anche attraverso, persone dedicate al coordinamento delle varie attività annuali. È una forte richiesta che viene dalle categorie e cercheremo insomma di trovare le soluzioni più efficaci in questo senso. Non serve dirlo, ma insomma rendere i distretti, oltre che luogo di sviluppo economico, centri che intersettino nuove iniziative per rafforzare l'attrattività dei centri storici, non solo il centro storico propriamente detto. Insomma, ricordiamo che Rovereto è una città policentrica a livello di centri storici. E come anche anticipato prima, gli incentivi di attività di prossimità come attività di vicinato, come presidio fondamentale per il tessuto urbano, sicuramente incentiveremo apertura e mantenimento di questi luoghi con agevolazioni e bandi dedicati ai piccoli esercizi commerciali dell'artigianato locale. È in corso, è stato pubblicato qualche giorno fa questo bando per il piccolo commercio. L'intenzione è di verificare insomma la capacità di rendere i negozi o gli esercizi sempre più presidi di territorio e perché no riproporre anche il prossimo anno con le dovute correttivi questo tipo di strumenti. E per rendere la città ancora più vivace potremo lavorare anche con gli altri assessorati e alle associazioni di categoria in modo della cultura dell'associazionismo per sviluppare nuove iniziative anche in orario serale, in periodo soprattutto primaverile e estivo, con eventi tematici, aperture prolungate e collaborazioni con i settori culturali e ricreativo come strumenti per animare il centro storico. L'obiettivo insomma è riportare il cuore della città a considerarsi un luogo vivo, in primis autoconsiderarsi un luogo vivo per rendendolo frequentato anche oltre il tradizionale orario di apertura dei negozi. Passando al tempo libero, allo sport, sappiamo che l'intenzione è quella di intenderlo non solo come momento di svago ma strumenti di crescita personale, inclusione sociale e promozione della salute. grazie alla nostra diciamo grande vivacità e del tessuto associativo sappiamo credo tutte le carte in regola per essere un punto di riferimento non solo a livello provinciale in questi ambiti. Tra le linee programmatiche principali ricorderei la valorizzazione degli spazi nei parchi e il ruolo degli oratori, quindi come luoghi essenziali per il tempo libero e la socialità. L'obiettivo è migliorare anche con l'assessorato dell'assessore Pozzer l'accessibilità e la funzionalità di questi spazi per il verdi sostanzialmente, e anche attraverso interventi di manutenzione e installazione di nuove attrezzature per attività ludiche e ricreative. Gli oratori in particolare, ne abbiamo sentito anche nell'aula, negli scorsi consigli, degli accenni da parte di alcuni consiglieri, concordo, potranno essere coinvolti in un percorso di valorizzazione che li renda dei punti, torni a considerare come punti di riferimento per bambine e bambini, giovani e famiglie, integrando sport, educazione e programmi per il tempo, attività per il tempo libero. E è interesse anche cercare di garantire, come accennava prima l'assessore Valduga, uno sport di qualità e accessibile attraverso l'investimento nelle competenze, quindi allenatori, dirigenti. Esempio la figura appunto che faceva prima di riferimento, prima del safeguarding, ma non solo, anche in collaborazione con l'Agenzia dello Sport della Valle Agarina, ad esempio, o con il corso di laurea in scienze motorie, sport e benessere, l'idea è di promuovere percorsi formativi dedicati ad allenatori e dirigenti delle associazioni sportive locali, per dare gli strumenti diciamo all'avanguardia, diciamo così, per la gestione delle attività sportive. Con un'attenzione particolare ai valori appunto educativi dello sport, gestione dei gruppi e inclusione sociale. L'ultimo diciamo punto riguardante lo sport del tempo libero riguarda un po' l'attenzione ai contributi delle associazioni sportive e l'attenzione ai nuovi sport emergenti, al di là dell'apertura che abbiamo visto recente dei campi da padel. E vogliamo lavorare per la realizzazione di strutture dedicate anche ad altre discipline oggi praticate in città, ma che non hanno uno spazio, riconosciuto come tale, come ad esempio il baseball, il cricket o anche altre richieste che arriveranno nei prossimi anni, che ad oggi insomma possono ancora non essere note. Questi nuovi spazi sportivi non solo rispondono a nuove richieste, chiaramente, ma rappresentano un'opportunità per favorire l'inclusione delle comunità straniere da tempo radicate in città. Viene appunto, dicevo, senz'altro confermato il supporto dell'amministrazione comunale alle associazioni sportive attive in città e agli eventi che vengono organizzati da queste, tenendo ferma comunque la convinzione che Rovereto non è solo una città dove si fa sport, ma anche e soprattutto una città che vive lo sport come un valore condiviso e un'opportunità per tutte e per tutti. Le politiche giovanili, ultime ma non per importanza, sappiamo, insomma, non lo devo dire io, che le nuove generazioni rappresentano il futuro, ma sappiamo anche che il loro coinvolgimento attivo è fondamentale per costruire la Rovereto più innovativa, inclusiva e sostenibile che ci stiamo immaginando. Le politiche di protagonismo giovanile quindi devono mirare a creare spazi e opportunità e percorsi che possano valorizzare talento, idee e impegno dei giovani e delle giovani. Quindi anche qui alcuni spunti, la valorizzazione del servizio civile provinciale all'interno del comune e anche la diffusione all'interno dei soggetti che possono occuparsene sul territorio comunale, con un impegno a rafforzare per quanto possibile il ruolo di SCUP, Servizio Civile Universale Provinciale, all'interno del comune, e promuovendo il coinvolgimento diretto dei giovani in ambiti strategici della città come sostenibilità, cultura, partecipazione civica. Una seconda linea di ragionamento è il sostegno al centro giovani Smart Lab. Smart lo sappiamo che è un punto di riferimento non solo per il quartiere di Rovereto Nord, insomma del Brione, ma anche per la creatività e l'espressione giovanile tutta di Rovereto. Con l'impegno di continuare a sostenere e potenziare le sue attività, vogliamo che Smart Lab diventi sempre più un luogo dove le giovani generazioni possano esprimersi liberamente, crescere, confrontarsi, stimolando il dialogo appunto con l'amministrazione e la comunità. Un accenno al fatto che comunque l'Università di Trento con la sua sede roveretana porta con sé anche rappresentanze studentesche, lavoreremo per rafforzarne il dialogo con queste, coinvolgendole chiaramente nelle iniziative che le rendano parte attiva della vita cittadina. Si parlava prima, il sindaco accennava al circolo universitario, ma non solo. Questo significa anche provare a sviluppare collaborazioni su temi strategici come formazione e innovazione, con se possibile il famoso ponte tra mondo accademico e la città che stiamo cercando di perseguire a livello complessivo come visione di città. Ultimo suggestione, ultima linea, diciamo, legata alle politiche giovanili. Siamo in fase di approvazione del consueto piano strategico giovani, che permetterà di cofinanziare con la provincia, come ogni anno, le iniziative rivolte al mondo giovanile dalla primavera del 2025, e per favorire il dialogo tra giovani e amministrazione è intenzione dell'amministrazione avviare un percorso partecipato che metta al centro i giovani e le giovani, sostanzialmente permettendoci non solo di raccogliere proposte ma anche formare giovani cittadini consapevoli e attivi, attraverso la nascita di un organismo di partecipazione giovanile permanente che possa dialogare con l'amministrazione e tutti gli assessorati, a prescindere dal fatto che si parli tra giovani o meno. Vado a conclusione dicendo che insomma le linee programmatiche 2025, ma cioè posso dire già avviate in parte dal 2024, rappresentano questa visione integrata per una Rovereto più partecipativa, dinamica e inclusiva. Ogni ambito del mio assessorato, dalla partecipazione al commercio, alle politiche giovanili, al tempo libero, allo sport, contribuisce a questo obiettivo comune, ma attraverso azioni concrete, percorsi di ascolto e di coprogettazione. Vogliamo insomma rafforzare il dialogo con la città, valorizzando i patti di collaborazione civica, i distretti del commercio, con nuove iniziative nei parchi, nelle strutture sportive, nei luoghi culturali e ricreativi, come Smart Lab e altri. Una città che sappia ascoltare le nuove generazioni, collaborare con il mondo universitario e accogliere nuove idee e nuove energie. Allo stesso tempo intendiamo investire su strumenti innovativi come i bilanci partecipati e su una formazione mirata per le associazioni sportive, per i giovani, le giovani e per il personale del comune. Questa visione non è ovviamente solo la mia, ma è quella plurale di un'amministrazione che crede nella forza della comunità. Rovereto può essere davvero un modello di innovazione, inclusione e benessere, e tutti e tutte noi siamo protagonisti di questo percorso. Colgo in chiusura questa occasione per ringraziare, siccome non lo faccio, non mi capita mai insomma di poterlo fare, tutti i dipendenti e collaboratori della struttura comunale, perché mi hanno aiutato e sopportato in questi primi mesi e immagino che avranno un ruolo fondamentale anche per il supporto costante e continuo alla nostra azione politica. Grazie.
A lei, assessore. Assessora Cossali.
Grazie, sì. C'è una stanchezza. No, non so. Presidente, se vuoi considerare.
Pausa. Dopo.
No, il Presidente non molla. In questo intervento mi preme delineare quelle che saranno appunto le direttrici di lavoro di quest'anno, ma anche i prossimi, per quanto riguarda il mio assessorato, ricordando che tiene insieme promozione artistica, culturale e turismo, e già questa costellazione indica una visione, una direzione di lavoro per la nostra città, che vogliamo fare con la nostra città in una relazione di scambio virtuosa e aperta, che intende promuovere il valore della crescita culturale come fondamento sia nei percorsi personali individuali sia in quelli della comunità, come espressione di cittadinanza, di radicamento e quindi di tradizione, ma al tempo stesso immaginazione creativa di nuove possibilità, nuove opportunità da condividere con altre persone, altri territori, sempre aperti al mondo, coltivando quella vocazione all'incontro e allo scambio che sta nella storia che Rovereto porta con sé. Intendiamo lavorare per rafforzare e supportare Rovereto come città creativa, capace di promuovere e creare arte e cultura, e Rovereto come città accogliente, capace di offrire esperienze coinvolgenti e originali anche per ospiti e turisti. È importante che cresca la consapevolezza di essere un ecosistema, un articolato e interconnesso al tempo stesso, dove è indispensabile la collaborazione tra tutti gli attori: musei, servizi turistici, festival, esercenti, realtà enogastronomiche, artigianato artistico, professionisti culturali e associazioni, e ovviamente l'amministrazione. Vogliamo disegnare insieme le traiettorie per il futuro delle politiche culturali come perno anche della promozione del nostro territorio. Rovereto è caratterizzata storicamente da una ricchezza di istituzioni e iniziative culturali, da una vivacità intellettuale e artistica che si esprime grazie all'intraprendenza di vari attori, ma anche grazie alle politiche pubbliche di sviluppo e sostegno alle attività culturali della città. Partiamo da qui portando la necessità di aprire un percorso di confronto e discussione partecipato per arrivare a elaborare e condividere un piano di sviluppo su base culturale per Rovereto, in un'ottica di sistema che, a partire dalla cultura, intrecci la dimensione di crescita della comunità e dall'altra la direttrice di sviluppo anche economico e turistico. La cultura quindi come asse di uno sviluppo di qualità per il territorio. Sarà un percorso di riflessione, dialogo e concertazione con tutti i soggetti interessati per rilanciare una visione condivisa e un piano di azioni dal 2025 al 2030, con questo arco di sguardo. Tale piano sarà presentato nelle sue linee guida nel 2025, sarà quindi l'avvio, diciamo, di questa attività. Questo ci guiderà per l'implementazione anche di nuovi progetti di promozione del territorio legati alla cultura e all'arte, dove la sostenibilità e l'accessibilità saranno comunque le cifre di uno sviluppo turistico non invasivo, al passo con i tempi, concertato con i principali soggetti del settore e capace di creare qualità anche per la cittadinanza stessa. Intendiamo porre un'attenzione importante alla promozione delle arti e dell'arte tramite lo sviluppo di iniziative che favoriscano la visibilità delle opere d'arte in città, ma anche di esperienze artistiche e curatoriali che possano creare occasioni per coltivare la vocazione innovativa e contemporanea della nostra città, che ha visto con la nascita del MART poco più di 20 anni fa la concretizzazione di una direzione che intendiamo proseguire e ampliare, facendo dell'arte e della creatività un'espressione caratterizzante della nostra città e quindi anche visibile. Svilupperemo in tal senso il progetto Arte in Città, che si concretizzerà in differenti iniziative. Tra queste è allo studio di un programma di interventi artistici sulle strutture di parcheggio cittadine, immaginando la realizzazione di un percorso di arte pubblica diffuso, ed è in fase di definizione anche un programma di percorsi espositivi temporanei e non, con installazione di opere d'arte in città. Attenzione si porterà nel supportare le realtà creative del territorio tramite diverse iniziative di valorizzazione delle loro produzioni a favore della cittadinanza, come ad esempio il caso della rassegna teatrale Scenario Trentino, con uno sguardo particolare alle realtà di qualità riconosciute a livello nazionale e internazionale. L'attenzione al mondo delle arti verrà sviluppata anche tramite la promozione e il supporto delle esperienze formative con le arti, di cui anche ha parlato l'assessora Valduga, e intendiamo anche promuovere e supportare proposte di teatro e cinema per le scuole in collaborazione con altri enti culturali, anche valutandone un ampliamento. Parlando della formazione delle arti, mi preme sottolineare il ruolo importante della Civica Scuola Musicale Zandonai nella formazione musicale a tutte le età, dalla formazione di alto livello alla formazione permanente, dai percorsi sonori nei nidi del territorio ai corsi estivi per tutti, come ad esempio il laboratorio di orchestra sociale, che è un'esperienza di avvicinamento alla musica ma anche di educazione civica, proponendo l'orchestra come modello di integrazione e sintesi delle diverse possibilità e capacità di tutti. Cultura per tutti, tutta la vita, un orizzonte valoriale che muove l'azione e che intendiamo interpretare insieme alle istituzioni culturali e nella programmazione culturale promossa dal Comune con la Biblioteca Civica, la Civica Scuola Musicale, il Teatro, i musei, il mondo della formazione, l'Università dell'Età Libera, il mondo sociale e ovviamente, importante, l'associazionismo culturale che è fondamentale attore e alleato dell'amministrazione. La Biblioteca Civica in particolar modo rappresenta un luogo per eccellenza aperto e accessibile e intendiamo lavorare per rafforzare queste caratteristiche anche con il percorso di accreditamento UNICEF di Biblioteca Amica delle Bambine, dei Bambini e degli Adolescenti, con il percorso di ottenimento del marchio Open per l'accessibilità dei luoghi della cultura, questo insieme anche al Teatro Zandonai, con diversi progetti in collaborazione e attività inclusiva e anche con i progetti che si attiveranno con lo stimolo del patto della lettura seguito dalla consigliera delegata Mirandola. Sempre di più la biblioteca ha ampliato le sue funzioni e oltre ad essere un luogo di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, un luogo di studio e di ricerca, è diventata sempre di più anche un luogo di incontro e socializzazione. Si rende quindi necessario prospettare uno studio per il ripensamento degli spazi e della loro organizzazione per accogliere nuove funzioni che rispondano a nuove esigenze, appunto emerse nel tempo, come lo studio di gruppo, gli spazi per la lettura e non solo per lo studio, gli spazi per la socializzazione, in particolar modo per giovani studenti. La biblioteca è a tutti gli effetti un centro culturale poliedrico che coinvolge differenti fasce di età e di popolazione, un punto di riferimento che sa rinnovarsi nel tempo, come conferma anche la sua originale collezione manga e il Festival Rovereto Comics, capace di intercettare l'interesse delle nuove generazioni. Continueremo a investire nella biblioteca digitale, ma anche nell'efficientamento del magazzino storico, nella valorizzazione del laboratorio arti grafiche, vero e proprio gioiello, e nella promozione di progetti in collaborazione con le realtà del territorio. E c'è un grande rapporto di collaborazione con l'università, poi anche con i musei, le associazioni e gli studiosi. Intendiamo rafforzare la dimensione di polo culturale, ampliando la collaborazione con il MART per le iniziative, ma anche in una collaborazione tra le biblioteche e gli archivi. A inizio dell'anno avvieremo il percorso per la stesura del dossier per partecipare al bando di capitale del libro, un'occasione importante per mettere a valore tutte le eccellenze del nostro territorio e rilanciare un progetto unitario di programmazione culturale a partire dal libro e dalla lettura. Un progetto diverso ma di prospettiva a cui crediamo molto e a cui abbiamo iniziato a lavorare coinvolgendo anche la comunità della Vallagarina è quello di un percorso per lo sviluppo di un coordinamento bibliotecario territoriale con a capo la nostra biblioteca, grazie alle sue competenze e capacità che prospetterebbe la possibilità della costituzione di una rete bibliotecaria riconosciuta dalla provincia. In questa direzione la biblioteca, che è riconosciuta di livello di rilevanza provinciale, già gioca un ruolo importante a livello territoriale di valle con le convenzioni per i punti lettura, con i comuni che sono sprovvisti di biblioteca, convenzioni che andranno a breve a rinnovo e a nuova sottoscrizione, con in particolar modo sono i comuni di Pomarolo, Besenello, Trambileno, Ronzocchiani e Seterragnolo. Questa dimensione territoriale potrà essere anche tenuta in considerazione e valorizzata all'interno del dossier di candidatura a capitale del libro. Per il triennio 25-27 è in programma la valorizzazione degli archivi storici e del patrimonio culturale con progetti di ricerca e divulgazione anche attraverso linguaggi artistici. In particolar modo ci focalizzeremo su temi legati alla storia della città e dei suoi personaggi. Un filone importante di progetto che intendiamo sviluppare è dedicato alla storia e alla memoria del lavoro e dell'industria. Dalla protoindustria della seta, passando per la manifattura tabacchi, le industrie tessili e meccaniche, fino all'innovazione di progetto manifattura. Tappe fondamentali dello sviluppo della nostra città sotto molteplici punti di vista. L'obiettivo è connettere storia, lavoro, saperi, ricerca e linguaggi artistici. Nell'ambito della riscoperta e valorizzazione della storia della città, il progetto SETA, che si intende continuare a sviluppare, è emblematico nell'esprimere la cifra di quello che è il nostro interesse per un rapporto generativo con il passato, che sappia essere anche una proiezione creativa nel presente e nel futuro. La valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico in chiave contemporanea, l'ex filatoio Colle Masotti, a breve sarà ultimato l'ampliamento degli spazi fruibili al secondo piano, sarà meta di percorsi turistici, esposizioni d'arte e proposte culturali, ma accanto a questo c'è anche la coltivazione sperimentale del gelso e del baco da seta, con collegamenti con i centri di ricerca universitari e start-up innovative. L'impegno relativo alla storia della città si esprimerà anche con il supporto ulteriore che intendiamo dare allo sviluppo del progetto del Museo della Città in capo alla Fondazione Museo Civico, perché riesca a essere un museo in movimento, centro culturale che intercetta energie e saperi del territorio, una fucina di progetti culturali attraverso i quali dialogare e confrontarsi la città con la città, coinvolta nel racconto della sua stessa storia. In tal senso valuteremo l'idea di prevedere un accesso gratuito permanente al fine di alimentare il senso di appartenenza dei cittadini al museo. Nel corso sempre del triennio la prospettiva è di valorizzare il patrimonio culturale anche con il rinnovo e rilancio dei luoghi della cultura, all'insegna dell'apertura e della sperimentazione di nuove funzioni e nuovi dispositivi di attivazione anche di nuovi progetti, come ad esempio un focus sulla Sala Baldessari e anche il tema del sottopalco del Teatro Zandonai. Vedremo, è stato prima accennato, la finalizzazione all'ex caserma in Piazza Podestà di un nuovo centro studi che sarà un luogo aperto, una biblioteca con archivi consultabili, spazio multifunzionale per incontri, laboratori e piccole esposizioni. Anche il Palazzo Bettagrillo è un luogo storico rinnovato nel giardino per eventi culturali e con un affascinante piano nobile per visite e piccole iniziative, ha ancora aperta la sfida di immaginare funzioni nuove per la gran parte degli spazi non utilizzati e da riprogettare auspicabilmente in chiave contemporanea e creativa. Questo palazzo con annesso giardino storico ristrutturato tramite un bando PNRR chiuso quest'anno è ora oggetto di nuovi interventi per migliorarne la fruizione. Lavoreremo anche per ampliare il programma estivo delle attività, sempre per portare l'attenzione su questo luogo che è stato già incluso, diciamo, ha già visto la frequenza di tantissime persone. Da fine del 2024, sempre nel tema dei luoghi, l'apertura del Teatro Zandonai come monumento alla visita libera ha avuto un'ottima risposta, con oltre 200 visitatori in 3 fine settimana, ed è l'avvio di una sua valorizzazione che proseguirà anche con altre iniziative. A breve una mostra originale che si svolgerà proprio nella platea, dedicata alla collaborazione tra l'architetto e scenografo di origine roveretana Luciano Baldessari e il compositore Riccardo Zandonai, a chiusura di quest'anno di anniversari legati al teatro. Intendiamo rafforzare la rete dei musei, non solo in termini promozionali sulle iniziative per le famiglie e le scuole, ma anche con occasioni ricorrenti di confronto sulla programmazione, sui progetti e anche su aspetti funzionali che possono avvantaggiarsi di una prospettiva sinergica. Vogliamo supportarli nella dimensione sempre più ampia di centri culturali vivi, luoghi di ricerca, scoperta, dialogo e riflessione che coinvolge la cittadinanza. Il museo, infatti, è, secondo l'International Council of Museums, un'istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio della società, che compie ricerca, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio culturale, materiale e immateriale. Qualcosa di molto diverso di quello che ancora oggi a volte abbiamo in mente. I musei in questo sono anche alleati importanti per sviluppare politiche di sostenibilità e accessibilità anche in chiave turistica per una proposta innovativa e di qualità che risponda alle nuove sensibilità. L'occasione del 2025 con il centenario della campana dei caduti sarà l'occasione per la progettazione di nuove iniziative culturali anche di rilievo internazionale in ambito provinciale e in ambito, scusate, musicale, collegate alla dimensione sonora della campana. e la progettazione di nuovi servizi turistici a vantaggio dei visitatori, e visite guidate, e anche in corso uno studio sulla fattibilità dell'attivazione di una navetta per il trasporto. Un progetto importante su cui lavorare, anche questo è già stato accennato, ma lo riprendo per significare l'importanza, è quello dello sviluppo di un piano di azioni integrate volte a valorizzare le orme dei dinosauri, ora al termine dei lavori di sistemazione delle passerelle di visita, e la possibilità e le possibilità variegate di frequentazione del Monte Zugna tra percorsi escursionistici, naturalistici, tracce della storia e l'opportunità dell'osservatorio astronomico. Speriamo che i danni causati dall'incendio in questi giorni al rifugio possano essere risolti il prima possibile e sia così permesso di riprendere quanto prima la preziosa attività di ospitalità che rappresenta uno degli assi fondamentali su cui sviluppare il progetto di valorizzazione. Per concludere ci tengo a portare nuovamente in evidenza il tema delle collaborazioni, del fare insieme, del fare con, e come ci insegnano le formazioni orchestrali o la coralità, una metafora che mi ritrovo spesso a riprendere perché ritengo efficace nella sua semplicità, è nella molteplicità e nella polifonia delle tante voci che si intrecciano, che si coglie la bellezza di una forma musicale che non è la semplice somma delle parti, qualcosa che è frutto dell'impegno di ciascuno e fa sentire parte di qualcosa di più grande che risuona con noi, come la nostra città, per cui lavorare insieme anche su questo fronte. Grazie.
Grazie a lei, Assessora. Abbiamo superato di poco le 2 ore, quindi facciamo un break, 2 ore di discussione del bilancio. Facciamo un break, chiederei cortesemente, veramente 5 minuti, un attimo i capigruppo, è solo per un aggiornamento dell'agenda e dopo stacchiamo. Quindi subito capigruppo e poi facciamo la pausa, grazie. poi ci sono i tre consiglieri delegati, quindi... Sì. Se iniziamo, riusciamo. Eccoci qua. 1, 2, 3. Assessora Mirandi, lei è pronta? Prego, la sua relazione, prego.
Grazie Presidente. Per partire con la mia relazione inizio con una citazione e cito un intervento del Presidente Mattarella al Forum Welfare Italia 2024 che si è tenuto poco tempo fa. Il sistema di welfare, frutto dei principi della Costituzione e delle scelte compiute nei decenni repubblicani, costituisce un pilastro del nostro modello sociale, oltre che un tratto essenziale della stessa cittadinanza. Tuttavia i servizi, le regole e gli equilibri raggiunti non sono garantiti in astratto, ma necessitano di continuo adeguamento e rafforzamento rispetto ai mutamenti delle domande che provengono dalla società, allo scopo di assicurare i diritti il loro irrinunciabile carattere universalistico. Innovazione e progettualità debbono caratterizzare questo impegno per dare attuazione nel tempo all'indirizzo costituzionale che pone al centro la persona, che assicura adeguata protezione sociale nel segno del diritto eguale per chi si trova nel bisogno. E con queste parole del Presidente Mattarella, che ci guida spesso con i suoi interventi. Parto nello specifico da una serie di interventi che riguardano gli adulti e inizio dall'unità di strada, vado molto veloce su questo perché la settimana scorsa ne abbiamo parlato in consiglio comunale, come sapete appunto la delibera riguardava l'avviso pubblico per il servizio di unità di strada, dopo il consiglio comunale è stato pubblicato l'avviso per questo lavoro importante di assistenza, di accompagnamento, di orientamento, di supporto a persone senza fissa dimora, e il 9 di dicembre si chiuderà l'avviso pubblico, poi ci sarà la selezione in modo tale da continuare questo servizio che è in scadenza al 31/12/2024 a partire di nuovo dal 1 gennaio 2025, e su questo punto non mi soffermo a lungo. Un altro intervento importante che ne è uscita anche notizia sui giornali nelle scorse settimane è l'apertura, se va tutto bene entro Natale o se no all'inizio del prossimo anno, di uno spazio di supporto sociale, un punto di sostegno sempre per persone senza fissa dimora, di distribuzione di un pasto serale caldo. Questo è un intervento che su quale si è lavorato in questi mesi. È stato individuato uno spazio adiacente al portico grazie alla collaborazione della PSP Vannetti e nello spazio della Casa Rossa, è appunto uno spazio proprio adiacente al portico, servono dei lavori di sistemazione di questo spazio che appunto partiranno nelle prossime settimane dall'inizio di dicembre, e se riusciamo appunto si aprirà lo spazio a Natale o poco dopo, ed è un luogo che fornirà un pasto caldo a persone senza fissa dimora e sarà gestito dalla Fondazione Caritas in collaborazione, in rete con un gruppo importante di volontari che già è impegnato in queste settimane e distribuendo panini, e che però appunto poi sarà ulteriormente rafforzato, ed è importante sottolineare la rete di volontariato che si è sviluppata attorno a questo progetto, che sta coinvolgendo tanti cittadini e tante cittadine, ma anche aziende che daranno anche un sostegno a queste attività. Rimanendo appunto poi sulla la grave emarginazione, continuerà il lavoro del tavolo della grave emarginazione, questo tavolo che si trova mensilmente alle politiche sociali, è nato lo scorso anno dopo i gravi fatti avvenuti nell'estate 2023, soprattutto dopo l'uccisione di Iris Setti. Questo tavolo si riunisce, dicevo, ogni mese e partecipano vari soggetti, oltre al servizio politiche e sociali, la polizia locale, il centro di salute mentale, il SER, il servizio per le dipendenze, gli educatori del portico, partecipano gli operatori dell'unità di strada, gli assistenti sociali, il servizio politiche e sociali, ed è un momento importante. Io ho partecipato a diversi di questi incontri per scambio di informazioni tra gli operatori, che e questo serve a avere un monitoraggio costante, puntuale sulla situazione delle persone che vivono situazioni di grave emarginazione, e quindi continuerà anche nel 2025 questa importante collaborazione, questa rete tra diversi soggetti che ovviamente portano avanti anche punti di vista diversi, come le forze dell'ordine, il centro di salute mentale, ma si cerca appunto di coordinare i vari interventi. Sempre nell'ambito appunto degli interventi a favore appunto di persone adulte, ma non solo, si continuerà il supporto con gli interventi economici a sostegno di condizioni di vulnerabilità socio-economica, di contrasto alla povertà, e questo è un servizio che in collaborazione con la parrocchia di San Marco e il Fondo di Solidarietà, e anche su questo si continuerà gli interventi che sono già iniziati a partire dal 2021, come la distribuzione dei pacchi alimentari. E sempre per quanto riguarda appunto il sostegno a persone adulte, continueranno progetti importanti che riguardano il sostegno all'occupazione, questo sia attraverso gli interventi legati agli interventi provinciali con l'intervento 3-3D, sia attraverso SMR. Anche su questo appunto ci sarà la continuazione di questi importanti sostegni per l'occupazione. Per quanto riguarda poi l'area invece giovani e minori, parto da una progettualità che è stata sperimentata quest'anno, che riguarda l'educativa di strada. Ci sono state due sperimentazioni, ma mi preme sottolineare gli effetti importanti, i risultati importanti che si sono raggiunti con il progetto di educativa di strada portato avanti dal gruppo 78 e la foresta. Che cos'è l'educativa di strada? È un servizio offerto, portato avanti da operatori che riguarda a favore di adolescenti e preadolescenti che si incontrano negli spazi, diciamo, informali, quindi nelle piazze, nelle strade, nei parchi, e gli operatori del progetto di educativa di strada li hanno incontrati, hanno trascorso tempo con loro per ascoltarli innanzitutto, per cercare di conoscere anche le dinamiche del mondo giovanile e per cercare di promuovere il protagonismo giovanile, sia quindi con attività ludico-ricreative. Adesso stiamo proprio discutendo anche di una loro iniziativa, ne abbiamo parlato ieri alla Commissione Politiche Sociali per quanto riguarda il campo sportivo di San Giorgio. Quindi attività ludico-ricreative, ma anche hanno avvicinato giovani che vivono condizioni di marginalità, questo soprattutto con l'intervento di gruppo 78, e sono stati avvicinati una serie di ragazzi, di ragazze, e il percorso di intervento portato avanti ha consentito a questi ragazzi e a queste ragazze di riavvicinarsi a servizi, ai servizi territoriali, sociali, sono stati accompagnati ai consultori, ma anche accompagnati a, al tribunale, quindi una formazione importante che ha riguardato appunto questi ragazzi e queste ragazze anche nel percorso di riavvicinamento alla formazione o a percorsi di inserimento lavorativo o anche percorsi in realtà di volontariato. Quindi l'intenzione è quella di continuare questa sperimentazione. Adesso appunto ci è stato presentato da poco il report con i dati raccolti e l'idea appunto è quella di continuare questo percorso anche nel 2025. Altra area importante che riguarda i minori è la coprogettazione. Ne abbiamo parlato a lungo ieri sera durante la Commissione Politiche Sociali ed è il frutto di un percorso molto lungo. Ieri sono state presentate le varie tappe, iniziato nel 2021 con un percorso prima di coprogrammazione dove sono stati individuati una serie di obiettivi e si è scelto di lavorare su alcuni di questi obiettivi nel processo successivo di coprogettazione. E come sapete dallo scorso anno questo ha portato all'apertura sul tutto il territorio cittadino di 6 centri socioeducativi dislocati di fatto in tutta la città, da Rovereto Nord fino a Marco, gestiti da diverse associazioni, diverse cooperative. È stato un percorso appunto articolato, importante e che si fonda, e su questo magari lo cito in maniera anche molto diretta, ci tenevo a sottolineare, anche questo ieri era emerso, come questo percorso si fonda su un principio fondamentale della nostra Costituzione, sull'articolo 118 della Costituzione, e appunto volevo citarlo direttamente: Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. E appunto è bene sottolineare come queste azioni trovino poi una guida nella nostra Costituzione, che poi è stato ripreso anche dal codice del terzo settore. E appunto questi centri socioeducativi di cui abbiamo parlato a lungo sono partiti, sono stati avviati questo percorso l'anno scorso a settembre, ora si continua in questo percorso cercando di migliorarlo, cercando di rafforzare il progetto unitario tra questi centri. Le tappe importanti di quest'anno per quanto riguarda gli ultimi mesi sono state la creazione di un'associazione temporanea di scopo che coordina le attività dei centri, che è stata costituita durante l'estate. È stato poi siglato l'accordo di collaborazione tra il Comune e l'ATS nel corso di mese di settembre 2024. Questo percorso è importante sottolineare come sia costantemente oggetto di un lavoro di rete, perché c'è una cabina di regia che mensilmente si trova le politiche sociali e c'è dove partecipano, oltre i funzionari del servizio, i rappresentanti locali o i rappresentanti legali o i delegati delle varie associazioni. Inoltre c'è anche una cabina di coordinamento di progetto che entra proprio nel merito delle varie attività, quindi c'è davvero un lavoro costante, perché poi la coprogettazione non si conclude con l'avvio di questi centri, ma un percorso che continua anche successivamente. E tra l'altro degli obiettivi della coprogrammazione era stato sviluppato in particolare l'obiettivo 2, l'intenzione per il 2025 è anche di sviluppare l'obiettivo 1, cioè la socializzazione e l'inclusione delle famiglie e dei ragazzi, quindi anche su questo partiranno una serie di percorsi di coprogettazione per il 2025. Per quanto riguarda invece l'area anziani, su questo oltre alla centralità delle RSA che sono nella nostra città e che questo anche in particolare la Vannetti è oggetto anche di una serie di interventi che partiranno il prossimo anno, che porteranno anche uno spostamento di alcuni ospiti a Nomi. Mi preme sottolineare alcune cose. A breve sarà inaugurato il giardino d'inverno presso l'RSA di Borgo Sacco, un intervento che appunto è stato realizzato nei mesi scorsi, lo andremo a inaugurare nelle prossime settimane, io l'ho già visitato e quindi è già a disposizione degli ospiti, è un bel luogo per il nucleo, soprattutto le persone con demenze, che appunto ha ampliato anche gli spazi della RSA di Borgo Sacco. Oltre alle RSA, insomma il servizio politiche e sociali continua a sostenere tutti quegli interventi volti a sostegno della domiciliarità, in particolare attraverso il SAD, quindi il servizio di assistenza domiciliare, che è dato in appalto alla cooperativa Vales, che sarà prorogato per il 2025, e il confezionamento pasti, che invece è fornito e gestito dalla PSP Vannetti, e altri luoghi importanti sono quelli dei centri servizi per anziani, che sono anche questi gestiti dalla PSP Vannetti, uno a Borgo Sacco e uno al Portico. E sempre nell'area anziani mi preme sottolineare il ruolo importante del servizio di Spazio Argento, che è iniziato nel 2023, che è un servizio di orientamento, di accoglienza per anziani, sotto vari aspetti, per quanto riguarda appunto il sostegno alla domiciliarietà, ai servizi sociosanitari, ma oltre diciamo questa funzione di orientamento c'è poi anche una funzione importante di attivare una serie di iniziative volte a promuovere l'invecchiamento attivo, il contrasto alla solitudine, all'isolamento, e su questo poi credo ne parlerà la consigliera Mirandola. Abbiamo attivato un progetto di lettura a voce alta per anziani che partirà a dicembre, saranno 6 appuntamenti fino a maggio, anche in luoghi diversi, in biblioteca, in via Portici e a maggio magari anche all'aperto ai giardini per l'Asca. Quindi tutta una serie di interventi per la promozione appunto dell'invecchiamento attivo e soprattutto il contrasto alla solitudine, perché non è solo un momento di lettura ma anche un momento per stare assieme. Per quanto riguarda poi invece la disabilità, ne abbiamo già parlato anche su questo la scorsa settimana con la delibera per quanto riguarda i servizi residenziali e semiresidenziali, che mi preme sottolineare in particolare i vari interventi sul dopo di noi, molto importanti. Questi in realtà sono interventi portati avanti dal Comune, ma in collaborazione anche con la comunità della Vallagarina, per favorire l'abitare appunto sociale delle persone con disabilità. E su questo volevo soffermarvi brevemente, lo trovate anche nel dubbio, ci sono vari progetti legati al PNRR portati avanti dalle politiche sociali, in questo caso è la provincia soggetto attuatore, cioè è la provincia che sottoscrive la convenzione col Ministero e poi a sua volta la provincia sottoscrive una convenzione con il Comune, e fra i vari interventi che trovate c'è un intervento perché tutti gli interventi fanno parte della missione 5, che è la missione inclusione e coesione, che riguarda appunto i percorsi di autonomia per persone con disabilità. Sono stati ristrutturati, è stato ristrutturato un appartamento in via Vannetti, e dallo scorso anno, cioè dal dicembre del 2023, 3 ragazze vivono quello spazio, ma non è solo uno spazio messo a disposizione per queste persone, ma c'è poi anche un intervento di sostegno, sia sostegno domiciliare sia sostegno a distanza, e a breve saranno conclusi anche i lavori per un altro appartamento a Borgo Sacco, l'ex Acli, e anche lì con la previsione di inserire appunto due persone in questi appartamenti, ma è importante sottolinearlo perché Rovereto è di fatto la prima città in Trentino, altre Trento, ma poi anche altri paesi hanno partecipano a questo percorso PNRR, ma Rovereto, diciamo, è stata la prima città ad avviare questo percorso e davvero è un percorso molto importante per fornire appunto la possibilità a queste persone di avviare un percorso di autonomia. Poi ci sono alcuni progetti che volevo citare in breve, diciamo trasversali, che riguardano alcune tematiche, innanzitutto il tema della violenza di genere. È stato avviato un primo percorso assieme alla Procura della Repubblica per avviare un tavolo molto operativo che mette insieme i servizi sociali del Comune, della comunità della Vallagarina, le operatrici del centro antiviolenza, il pronto soccorso, appunto la Procura. Anche qui una rete che sia molto operativa, un po' come il tavolo della grave emarginazione, che trovi delle metodologie condivise o che possa migliorare anche i percorsi di comunicazione nel caso di episodi di violenza di genere tra i soggetti che partecipano a questa rete. Si continuerà poi invece a breve, appunto ci sarà nuova convenzione anche con invece sempre attività trasversali con la Foresta, l'Accademia di Comunità, per portare avanti appunto il percorso di coprogettazione che era già iniziato negli scorsi anni e che si intende proseguire anche nei prossimi anni. Per concludere, due altre cose, ma una insomma l'accenno solo tutta la tematica che riguarda Rovereto Città della Pace, perché ne parlerà il consigliere Vaccari, a breve il consigliere Vaccari, e sapete che il prossimo anno c'è il centenario della Campana, quindi si stanno progettando assieme anche ad altri assessori, tra cui l'assessora Cossali, una serie di iniziative che riguardano appunto il centenario. Sarà un evento importante per la città, attorno al quale appunto si costruiranno diverse iniziative, sia diciamo più istituzionali, ma anche che coinvolgano le varie realtà. E come sappiamo Rovereto è una città molto viva di associazioni, ma anche di singoli cittadini impegnati sui temi della pace, dei diritti umani, della cooperazione internazionale. E ultimo punto, l'ha già accennato la sindaca, quindi anche su questo vado veloce, il progetto Station for Transformation, S4T, che è questo progetto che è partito ufficialmente poi a marzo di quest'anno e in questi mesi proprio di attuazione del progetto si sono poste tutte le basi per le attività che a breve riempiranno gli spazi della stazione. In realtà i lavori inizieranno, la presentazione del progetto esecutivo a gennaio, subito dopo dovrebbero partire i lavori, ci sono anche i lavori conclusivi del sottopasso, soprattutto per quanto riguarda l'ex bar Iris, quindi una serie di attività che sono state definite in questo periodo nello specifico per quanto riguarda quegli spazi e che appunto saranno poi avviati il prossimo anno. C'è un lavoro importante tutti in parte sulla modellizzazione anche e la replicabilità del progetto. E finisco quindi ancora con una citazione questa volta sull'Europa, un richiamo a un'altra persona che ha segnato l'Europa, che ci dovrebbe sempre guidare, che è David Sassoli, che dice la nostra, e che secondo me si posa bene con il nostro progetto, la nostra unione si fonda infatti sui pilastri della solidarietà e dell'uguaglianza, e di fronte alle grandi trasformazioni ecologiche e digitali che stiamo vivendo è necessario richiamare quei principi, mettere le persone al centro del dibattito, affrontare con urgenza la dimensione sociale pensando a nuovi modelli di sviluppo più equi e sostenibili. E il nostro progetto credo che proprio risponda a questa esigenza. Grazie.
Grazie a lei, assessora. Assessore Fait, a lei.
Grazie Presidente. Grazie a tutti voi e a tutte. Allora vado a leggere, così sarò anche più breve. Il documento di bilancio 25-27 nell'insieme del DUP è l'atto politico della maggioranza dopo le elezioni comunali del maggio-giugno 25 che traccerà il programma che tracciare il programma per la consigliatura basandosi sulla visione politico-amministrativa proposta dalla nostra coalizione Roveretana e Roveretani e riportata nel programma della sindaca Giulia Robol, le cui parole chiavi sono: Rovereto città accogliente, inclusiva, sicura, dove cura, manutenzione e decoro potranno facilitarne lo sviluppo sostenibile garantendo la tutela e il rispetto di tutte le persone e del territorio. Una proposta programmatica con la quale alle scorse elezioni comunali ci siamo presentati, ottenendo la fiducia e il mandato per amministrare Rovereto fino al 2030. Programma costruito dalla sindaca insieme alla coalizione attraverso un percorso partecipato e inclusivo con cittadine e cittadini, associazioni, sindacati, categorie economiche, imprenditori, professionisti e sottoscritto da Officina Comune con l'apparentamento per il ballottaggio al secondo turno elettivo. Le linee guida contenute nel programma consentiranno alla maggioranza e alla giunta di amministrare la città superando le difficoltà politico-amministrative che inevitabilmente si presenteranno lungo il cammino della consigliatura. In questo percorso il ruolo delle minoranze sarà importante nella funzione di proposta e controllo in una corresponsabilità di ruoli dove ognuno, maggioranza e minoranza, avrà modo di adempiere alla propria parte. In questo contesto l'assessorato ai lavori pubblici, manutenzione e sviluppo del patrimonio, in breve lavori pubblici, può essere immaginato come un grande imbuto dove si raccolgono tutte le progettualità strutturali dei vari assessorati e della macchina comunale, oltre che la manutenzione e la cura del territorio e patrimonio. Importante e necessario sarà il lavoro delle 7 circoscrizioni del Comune di Rovereto nella loro funzione di collegamento con la cittadinanza e di, tra virgolette, antenne sul territorio. Le politiche attive del decentramento consentiranno la fondamentale attenzione per la cura e la manutenzione del territorio e in quest'ottica abbiamo già incontrato in via preventiva i presidenti delle 7 circoscrizioni raccogliendo un gran numero di richieste, proposte e suggerimenti. La visione programmatica dei lavori pubblici, come intesa nel programma della sindaca, si può tradurre in sviluppo, cura e manutenzione della città di Rovereto, incardinata su 2 grandi aree operative ugualmente importanti che si possono identificare in progetti e lavori pubblici, interventi puntuali di cura e manutenzione delle strutture e del territorio. Per l'area dei progetti e dei lavori pubblici, comparto formazione università, una delle leve su cui agire per lo sviluppo di Rovereto è il progetto Rovereto Città Universitaria, dove per garantire un ambiente accogliente e favorevole per gli studenti universitari è essenziale affrontare le diverse tematiche legate alla residenzialità, alla mobilità e alla vita sociale. Ciò include la promozione di soluzioni abitative accessibili, come l'affitto sostenuto e la costruzione di studentati, al fine di agevolare la permanenza degli studenti nella città. Da ciò ne deriva, che per importanza tra le priorità da presidiare ci sia l'area tra Corso Rosmini, Corso Bettini, Via Bettoni, zona Sacro Famiglia, i progetti Merloni Sud, polo delle scienze della vita, e ex Peterlini, una mensa scolastica e una sala multifunzione. Tutto questo sarà propedeutico per ideare e progettare una soluzione all'ex GIL, vera e propria ferita in pieno centro cittadino. Altra area universitaria, all'ex manifattura, dove è prevista la costruzione di uno studentato presso l'attiguo ex asilo nido. Sulla mobilità, in tema mobilità sono in fase di perfezionamento da parte della PAT i progetti per la variante alla Mira, che collegherà la statale 12 zona CRM alla Favorita, e la pista ciclopedonale che collegherà Lizzana alla via del Garda e Marco. Anche in questo caso l'impegno dell'assessorato sarà massimo nel seguire lo stato dei lavori. È in fase avanzata la progettazione dei marciapiedi a Noriglio lungo la provinciale numero 2, con la previsione di inizio lavori fine 25, inizio 26. lavori e progetti della PAT. Opera attesa fin dal 2010 che finalmente metterà in sicurezza i pedoni che si ritrovano a camminare lungo i bordi della molto trafficata SP2 Rovereto-Serrada. Realizzazione inoltre di un collegamento ciclabile via Stivo, via dei Roveri, per costruire un ingresso nord al centro cittadino, un ingresso nord ciclabile al centro cittadino. Per lo sport, in ambito sportivo è previsto un intervento in parte già finanziato per la struttura presso il campo pratica del golf, situato in zona Lavini di Marco, con l'auspicio che Rovereto possa divenire il riferimento invernale per i golfisti lungo l'asta dell'Adige. Con l'associazione sportiva abbiamo in corso delle interlocuzioni per raggiungere questo obiettivo. Altro impegno preso in ambito sportivo è la ristrutturazione / costruzione di una palazzina per il terzo tempo al campo da calcio di Lissana, anche e soprattutto in considerazione del fatto che la S di Lissana ha avviato ufficialmente il progetto US Lissana Special Team dedicato ai ragazzi e alle ragazze disabili. Obiettivo è quello di dare una risposta ai tanti giovani con disabilità che vogliono coltivare la passione per il gioco del calcio, garantendo l'abbattimento di ogni barriera che ostacoli la piena integrazione e assicurando la pratica della disciplina in modo continuativo. Per questa progettualità abbiamo preso contatti con la presidenza del CONI e la Federazione del Calcio, per ovviamente esplorare percorsi di condivisione del progetto. Oltre alle progettazioni illustrate ci siamo proposti attraverso un costante presidio di chiudere i cantieri aperti, in special modo quelli di lungo corso. E qui un elenco già anche portato avanti negli altri interventi, ma comunque in riepilogo, l'ex caserma del Finanza in via Vicenza, la caserma del Vigile del Fuoco, il completamento del restauro conservativo del castello di Rovereto, Scuola dell'infanzia 06 a Borgo Sacco, dove è nato anche un percorso di coprogettazione aperto, coordinato dalla circoscrizione Sacco San Giorgio per l'attiguo giardino o parco pubblico, i due appartamenti per disagi alle Acque a Borgo Sacco, tre appartamenti in via Maioliche, oltre a una palazzina da 12 appartamenti sempre in via Maioliche, il sottopasso di Piazzale Ossi con la ciclabile che poi porterà in via Zeni, il completamento ciclopedonale Sant'Ilario Volano, come abbiamo appreso stasera anche la messa in sicurezza della strada per San Nicolò, oltre che le orme dei dinosauri e il progetto per la stazione già citato dall'assessora precedentemente, sì, Miorandi. L'altra area di intervento manutentivo è cura del territorio. Possiamo affermare che una città e il suo territorio sono tanto più accoglienti quanta più attenzione poniamo nella sua cura e manutenzione. Azioni attraverso le quali si compartecipa alla determinazione del tasso di qualità della vita, che è direttamente proporzionale allo stato dei palazzi, delle vie di comunicazione, delle verde pubbliche, dei servizi, degli asili, delle scuole e così via. In campo della mobilità un ripristino e manutenzione delle strade, dei marciapiedi, delle piste ciclopedonali, sia in centro che in periferia, con importanti investimenti e il graduale approntamento di un piano straordinario degli asfalti e della pavimentazione in porfido. Per darvi un'idea dei costi vi posso dire che l'asfaltatura costa all'incirca 20-25 euro al metro quadro per le strade, 40-45 euro per i marciapiedi, mentre le vie e le strade in porfido costano all'incirca dai 150 ai 200 euro al metro quadro. Abbiamo previsto un investimento per il prossimo anno per circa 1.800.000 euro. E ASMR in affido il rinnovamento e il miglioramento qualitativo dei parcheggi in struttura di via Manzoni e via dei Colli, oltre che interventi importanti sui cimiteri di San Marco, Borgo Sacco e Santa Maria. La cura del verde cittadino, con particolare attenzione ai parchi pubblici e al verde lungo le strade, pensando ad una città con più verde e fiori agli ingressi e lungo le vie principali, sarà uno dei nostri obiettivi. Sullo spoglio impianti sportivi, vanto di Rovereto, città dello sport, scontano tuttavia un considerevole costo di manutenzione ordinaria e straordinaria. La sostituzione del campo sintetico dell'antistadio è tra gli interventi più onerosi, circa 450.000 euro, insieme a un relamping, relamping diffusi sui vari impianti, ristrutturazione vasche estive al centro natatorio, riqualificazione dello skate park di San Giorgio e via di questo passo, per un totale previsionale di circa 2 milioni di euro. Sulle scuole una particolare attenzione sarà posta alle strutture che ospitano la formazione e lo studio, dagli asili nido all'università, con l'obiettivo di disporre di ambienti accoglienti atti a fornire l'apprendimento e l'istruzione. Tra le varie manutenzioni troviamo sostituzioni di infissi, impianti termoidraulici, raffrescamento, interventi di antisfondellamento, per una previsione di spesa attorno ai 2 milioni di euro. Per la cultura, diciamo che mantenere viva la memoria storica e i simboli della lotta per la libertà è essenziale, perciò dedicheremo particolare cura ai monumenti dedicati, tra cui il Capitello di Sant'Ilario, in ricordo delle vittime del 44, e comunque anche a capitelli storici come la Croce a San Giorgio e la Croce in Via Col Santo, oltre che i capitelli lungo la Via Madonna del Monte. Ecco, questo in sintesi la maggior parte degli interventi e della programmazione per quel che riguarda i lavori pubblici. Grazie.
Grazie a lei, assessore. Consigliera Mirandola, prego, a lei.
Bene, grazie per questa ricca, esaustiva e articolata presentazione da parte di tutti i componenti e le componenti della Giunta. Io mi soffermo su il patto per la lettura, per il quale ho ricevuto una delega da parte della Sindaca. Il patto per la lettura è uno strumento di promozione culturale. Spesso mi viene posta questa domanda: che cos'è e a che cosa serve? Nasce all'interno di una cornice istituzionale chiara e solida. Il Centro Nazionale per il Libro e la Lettura, CEPEL, e la legge numero 15 del febbraio 2020. Il CEPEL è un istituto autonomo del Ministero della Cultura e ha tra i suoi obiettivi quello di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia e non solo. Cosa dice la legge 15/2020 per la promozione e sostegno della lettura? È una legge brevissima, costituita da 3 articoli che vi leggo. 1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione, qui torna ancora il richiamo alto al testo della Costituzione, favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione, la formazione e il benessere dei cittadini. 2. La Repubblica promuove interventi volti a sostenere e a incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l'accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonché per il miglioramento degli indicatori del benessere equo e sostenibile. 3. Lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, secondo il principio di leale collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono alla piena attuazione dei principi della presente legge. Ed è proprio sull'articolo 3 che il patto in qualche modo si radica. Mi piace e mi preme sottolineare un aspetto che forse appunto non è agli atti, può sfuggire, non a chi appunto come me, come noi, sta lavorando sul patto. La prima firmataria di questa legge è stata l'onorevole Flavia Piccoli Nardelli, la quale di fatto ha scritto questa legge, e l'onorevole ha origini trentine e in qualche modo si è io trovo davvero un fattore di valore che noi possiamo affermare anche questo quando lavoriamo sul patto. Il patto per la lettura di Rovereto nasce nel 2022, lo ricordo, non è nato adesso, non è nato con questa delega, ed è in rete con più di 700 patti attivi a livello nazionale, quindi non siamo isolati, non stiamo né inventando l'acqua calda né improvvisandoci. La delega è un elemento di novità, introdotto però, più recentemente, dalla sindaca Robol, per fare questo strumento una leva in più per il benessere della città. Da delegata mi misuro in modo costante con questi soggetti, la sindaca, l'assessore Cossali, Miorandi, Valduga, lo staff della biblioteca e dell'ufficio cultura, a sottolineare che quello sul patto per la lettura è un lavoro di rete, anche internamente. Spetta al Comune, capofila del patto per la lettura, una iniziale ricognizione dei soggetti già impegnati nell'attività di promozione della lettura o potenziali. La prima azione rivolta alla cittadinanza, infatti, è stato un incontro pubblico. Presenti circa 60 persone, tra firmatari vecchi e potenziali, rappresentanti i mondi della scuola, dall'infanzia fino all'università, della salute, dei musei, della produzione editoriale, della musica, del teatro, dei gruppi di lettura, delle associazioni di volontariato sociale e via dicendo. La seconda azione è stata la messa a punto di 3 aree interconnesse di interesse sulla base delle sollecitazioni giunte dai partecipanti al primo incontro. Le nomino. Area 1. Leggere tutte, tutti. Parole chiave, accessibilità, inclusione e salute. Area 2, leggere dalla nascita. Parole chiave, nidi, scuole, università, educazione permanente. Area 3, leggere dappertutto. Parole chiave, città, relazioni, spazi. Ad ogni area corrisponde un gruppo di persone che si riconosce nelle parole chiave proposte e che partecipa in modo attivo. Lungo queste 3 traiettorie si sta già sviluppando l'analisi, lo studio e la progettazione di iniziative che interesseranno l'anno 2025 e qui porto alcuni esempi. È di questi giorni l'uscita del nuovo avviso CEPE, l'intesa con Associazione Nazionale Comuni Italiani, relativo alla qualifica Città che legge 2024-26, che Rovereto già possiede e alla quale si vuole dare continuità. Secondo aspetto, azioni volte a conoscere e monitorare la situazione delle biblioteche scolastiche, in particolare nidi, scuole dell'infanzia, istituti comprensivi, per portarle tutte a un livello di qualità uniforme. Terzo aspetto, allargare la rete sempre aperta, questo va detto, attraverso un piano di comunicazione strutturato. Ci tengo a sottolineare che gli aderenti al patto, proprio perché si parla di una rete aperta che si evolve, gli aderenti al patto sono attualmente 56, dopo questa fase appunto iniziale che si è svolta alla fine di ottobre, sono 10 di questi appunto sono entrati subito, prima o subito dopo, il coinvolgimento nella fase operativa di cui accennavo poco fa. Quarto aspetto, un piano di cura, di mappatura, di manutenzione e rilancio dei libri, tra virgolette, circolanti, e mi riferisco alle cosiddette Little Free Library, le casette che vedete, forse avete già incontrato, il Book Crossing e le Book Station, delle stazioni di libri, che sono 3 cose un po' diverse. Non entro nei dettagli, ma credete, sono 3 cose un po' diverse. Un ruolo significativo in tal senso auspichiamo possa emergere dal dialogo e dal coinvolgimento operativo di soggetti quali le circoscrizioni, che avremo modo di incontrare tra pochi giorni, il progetto Station for Transformation, il distretto cultura, ma anche esercizi commerciali, esercizi che operano nell'ambito della ristorazione e dell'ospitalità turistica. Non per vendere libri, ma per, di nuovo, essere case dei libri e della lettura. Quinto punto, il centenario della campana dei caduti, ma anche, aggiungo, l'80° della liberazione della resistenza. Sono ambiti che hanno portato a studiare alcune iniziative che prevedono il coinvolgimento di scrittori e scrittrici nelle scuole. Sesto punto, massima apertura e attenzione ai gruppi di lettura, in tutte le loro forme e per tutte le età, e alla lettura fuori dalla biblioteca. L'esempio che citava prima la assessora Miorandi, più vicino diciamo a noi nel tempo, il ciclo di incontri Libri d'Argento, che vede coinvolti Spazio Argento, Centro Anziani, Portici e Sacco. Continuo. Adesione a progetti in rete con altri patti per la lettura a livello intercomunale e interregionale. Studio di azioni che mettano al centro il libro come oggetto d'arte e di design, prodotto artigianale e industriale, ponte tra paesi e mercati differenti. Decisivo in questo caso il coinvolgimento delle case editrici locali e del laboratorio di arte grafica Il Riccio, già menzionato dall'assessora Cossali. Aggiungo l'adesione a progetti nazionali e di rete seriamente impegnati a favorire l'accessibilità, l'inclusione e il contrasto delle disuguaglianze, tra questi tre in modo particolare. InBook, la rete nazionale delle biblioteche dotate di libri tradotti in simboli in uso nella comunicazione aumentativa, la rete Coabitat, costituita già da un centinaio di biblioteche sul territorio nazionale che dedicano un'attenzione quotidiana all'accessibilità alla lettura a partire dal libro tattile illustrato, il progetto BiblioHub o BiblioTrack, o anche più comunemente detto scaffale circolante, per essere un presidio culturale e sociale dove sorgono punti di lettura, Vegenello per esempio, Pomarolo, Ronzochienis, Trambileno a breve avrà anche Trambileno un punto lettura, ma anche località dove non esistono punti lettura. E aggiungo la strada, i giardini, i quartieri decentrati nel comune di Rovereto e nelle circoscrizioni. Infine, sono in corso di esame interventi volti a promuovere la lettura dalla nascita, quali per esempio il dono di un libro alla nascita nella cornice del programma nazionale Nati per Leggere, Nati per la Cultura e Passaporto Culturale. Concludo. Nelle linee guida del patto pubblicate dal CEPEL, l'economista Paola Dubini sottolinea: non sempre dove c'è il patto c'è anche la lettura. Ecco, allora noi pensiamo, io penso che il lavoro da fare sia proprio questo, leggere tutto, dappertutto, tutti, tutte. Grazie.
Grazie a lei, consigliera. Consigliere Vaccari, prego a lei.
Grazie, Presidente. Beh, mentre preparavo questo discorso, mentre sistemavo un po' di appunti degli incontri fatti in queste settimane, leggevo alcune notizie a dir poco sconfortanti, vi elenco alcuni titoli. Haiti, 70 persone massacrate dalle bande criminali. Israele, una persona uccisa, 19 ferite in diversi lanci di razzi nel nord di Israele, nell'area di Tel Aviv. Gli attacchi israeliani hanno ucciso 76 palestinesi e ne hanno feriti 158 a Gaza. La carestia è in rapido aumento. Biden consente all'Ucraina di colpire all'interno della Russia coi missili. Germania, arrestati 8 neonazisti che si addestravano al golpe. E infine l'ultima, più di 1 miliardo di persone, metà delle quali minori, vivono in condizioni di estrema povertà nel mondo, afferma il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Dunque mi sono chiesto, di fronte a tutto a questi scenari, a questa violenza, un po' cosa possiamo fare. E ho chiesto aiuto a alcuni, ho cercato conforto direi, da alcuni intellettuali che per me sono un riferimento all'interno dei Peace Studies, degli studi per la pace, che sono Gene Sharp, Hildegard Grossmayer, Galtung, che tutti sostanzialmente parlano dell'importanza di lavorare per la pace nella propria comunità come il primo passo per costruire un mondo in cui la dignità di ogni essere umano sia rispettata. In particolare il filosofo trentino, quasi direi concittadino, Giuliano Puntara, in un saggio enfatizza l'importanza della non violenza come strumento di trasformazione sociale. Puntara dice che promuovere la non violenza e la pace a livello locale rappresenta un primo passo fondamentale per costruire un mondo più giusto e umano. Ecco, allora mi sono detto, di fronte a questi scenari qualcosina si può fare e lo si può fare a livello locale. Cos'è che si può fare? Innanzitutto consolidare e rafforzare quella che è l'identità di Rovereto, città della pace, un titolo conferito dalla legge nazionale, la legge 103, che rappresenta un onore ma soprattutto una responsabilità per tutta la giunta, per me, per noi tutti, ma anche tutta l'assemblea consigliare. La legge in premessa recita testualmente: alla città di Rovereto che, evacuata nel 1915 dall'autorità austro-ungarica e distrutta successivamente dai bombardamenti dell'esercito italiano, ha fondato nel 1921 il Museo Storico Italiano della Guerra e ha realizzato nel 1924 la Campana dei Caduti e della Pace con il bronzo dei cannoni offerti dagli stati partecipanti al primo conflitto mondiale, è conferito dunque il titolo di Città della Pace, del quale può fregiarsi nel proprio gonfalone. Ecco, essere una città della pace non significa solo celebrare un riconoscimento, ma significa agirlo quotidianamente e concretamente per incarnare appunto i valori della pace, della solidarietà e della giustizia sociale. In questi primi mesi da consigliere delegato ho avuto la possibilità di incontrare numerose associazioni, organismi, enti, ho incontrato tante persone che a vario titolo si occupano di pace, direi anche a varie intensità e abbracciandone le diverse dimensioni, quella culturale, musicale, sportiva, religiosa, e che intercettano di fatto le persone che vivono nella nostra città più o meno di ogni età. A queste associazioni, enti e organizzazioni ho chiesto una cosa semplice, innanzitutto di raccontarmi quello che già svolgono su questo tema, e il passettino successivo è quello di riconoscere questo valore e considerare la diffusione della cultura di pace dentro le loro programmazioni sulle attività del prossimo anno. Ecco, come delegato a questa attività ho in programma alcune iniziative dirette a carattere, diciamo, formativo o culturale, costruite insieme a queste associazioni e enti che già stanno iniziando a lavorare insieme all'amministrazione. Queste iniziative verranno evidentemente promosse con vari strumenti e canali e in concerto con il lavoro e le politiche delle assessore Miorandi in particolare, della giunta tutta, ma in particolare dell'assessore Miorandi, Valduga, ma anche Durigotti e Cossali. Il 2025, come diceva prima l'assessora Miorandi e come tutta l'Aula sa, sarà l'anno del centenario della Campana dei Caduti, che vedrà la Fondazione impegnata con una programmazione importante di eventi a cui si aggiungeranno e fonderanno quelli di iniziativa comunale. Su questo il Comune è impegnato con un contributo che andrà a riconoscere per l'anno prossimo proprio per quei soggetti che si occupano di lavorare in sinergia con tutta la nostra comunità su questi temi. In particolare menziono la Fondazione Campana dei Caduti, il Centro per la Cooperazione Internazionale e il Centro Pace, Ecologia e Diritti. Lavoro di sinergia importante che ho già cominciato in queste settimane, in questi mesi, che verrà proseguito l'anno prossimo ma anche gli anni a venire, sarà quello di lavorare insieme all'organo del Consiglio Provinciale e deputato a queste iniziative. Infatti ai sensi della legge 11 del 91, legge provinciale, il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani è incardinato all'interno del Consiglio Provinciale come ente pubblico di fatto. È un nostro partner e ad esempio la prima azione che abbiamo fatto insieme è stata quella dell'iniziativa di piazza del 9 novembre scorso. La promozione della solidarietà internazionale per una Rovereto, e cito la mia delega della sindaca, attenta alla cooperazione internazionale, è appunto un'altra parte di questa delega al quale sto lavorando e che oggi vi presento. Per queste attività l'amministrazione di Rovereto sosterrà alcuni progetti delle associazioni del territorio che operano nel sud globale, contribuendo nella realizzazione di interventi diretti in loco e una restituzione sul nostro territorio del lavoro svolto con le loro associazioni. Per questo, come per il precedente filone di iniziative, sarà fondamentale costruire le politiche insieme a chi a livello professionale in termini di volontariato svolge questo. In particolare anche qua cito due organismi che hanno sede nel nostro comune che ci vengono davvero invidiati in tutta Italia, e uno è il Centro per la Cooperazione Internazionale e l'altro è l'Osservatorio Balcani Caucaso e Transeuropa. Vado verso la chiusura sottolineando l'importanza di lavorare con le scuole di ogni grado, i nidi, parlava prima l'assessora Valduga, le associazioni, gli enti locali, le società sportive, per diffondere entrambi i messaggi che la mia delega sulla quale mi fa lavorare la delega. Quindi i messaggi sono quelli della Rovereto, città della pace, e Rovereto attenta, come città attenta alla solidarietà internazionale. Infine un appello all'Aula, un appello ai colleghi e alle colleghe consigliere in ascolto, oltre che la cittadinanza tutta. se credo fermamente che parlare di pace in tutti i luoghi e dunque avere un consigliere delegato, un consigliere comunale delegato, sia una scelta politica molto forte, di cui ringrazio per la fiducia tutta la Giunta, l'assessora Mirandi in particolare, la sindaca Robol, io non credo che il valore della pace abbia un colore politico. E dunque faccio un appello a tutti coloro che vorranno condividere le proprie idee. In un mondo sempre più frammentato in guerra, che dicevo prima, Rovereto può e deve essere un faro di speranza, un luogo in cui i valori della pace siano vissuti quotidianamente e trasmessi alle generazioni future. Per questo sono benvenuti i contributi di tutti e ringrazio.
Grazie a lei, consigliere. Consigliere Gamberoni, a lei.
Grazie Presidente. Grazie Presidente. Sì, mi corre l'onere e l'onore dell'ultimo intervento, cercherò insomma di mantenere per quanto possibile ancora alta l'attenzione, sebbene in fase conclusiva. Oltre all'onere e l'onore dell'ultimo intervento, anche appunto nell'intervento rispetto alla mia delega consigliare, l'onere e l'onore di riportare gli aspetti che caratterizzano l'azione dell'attuale amministrazione e in modo particolare l'attenzione che sta dimostrando nei confronti delle circoscrizioni in generale dei quartieri. In primis è importante definire il perimetro delle circoscrizioni stesse come istituzioni legate alla politica di prossimità, che il cittadino vede e percepisce come naturalmente più vicina ad esso, anche per la frequenza con la quale ha la possibilità, nelle circostanze più diverse, di interloquire con i riferimenti circoscrizionali. Preme sottolineare come da subito l'attenzione e l'attività dei consigli circoscrizionali sia stata considerevole da parte di questa amministrazione. La sindaca e il sottoscritto hanno presenziato le prime sedute dei consigli che prevedevano l'elezione di presidente e vicepresidente, sottolineando come, nella visione dell'amministrazione, le circoscrizioni debbano essere a servizio della comunità e come la comunità stessa vada messa proprio al centro dell'attenzione e dell'azione delle stesse. Gli strumenti per perseguire questo obiettivo sono molteplici, a partire dal regolamento dei beni comuni, che può essere volano anche per coinvolgere i cittadini nel sentirsi parte e quindi partecipare ad una comunità che non composta da singoli individui, il cui scopo è quello di preservare e difendere un interesse particolare a discapito di quello collettivo. Ci sono altri strumenti esistenti, alcuni già citati dagli assessori che mi hanno preceduto e altri al contempo potranno essere costruiti nel tempo in un confronto sempre aperto con i presidenti e i relativi consigli circoscrizionali. La politica partitica, come più volte ricordato, con i consigli circoscrizionali ha poco a che fare nella visione di questa amministrazione. Ha invece molto a che fare con la politica con la P maiuscola partecipativa e come spirito di servizio a favore ed in favore di una comunità, e lo dico anche indipendentemente dal riconoscimento di un'identità o di un gettone presenza. Tornando a quanto fatto fino ad ora, successivamente alle elezioni di presidenti e vicepresidenti si è ripristinato quello che il regolamento dei consigli circoscrizionali definisce conferenza dei presidenti, che si è riunita due volte alla presenza del sottoscritto e della sindaca per affrontare alcuni temi molto importanti per l'avvio della consigliatura. In primis la gestione delle risorse a disposizione delle circoscrizioni, nella fattispecie il fondo economale suddiviso in parte capitolo beni e capitolo servizi e il fondo cultura suddiviso in risorse dirette e contributi ad enti e associazioni. In secondo luogo è stata affrontata la gestione delle segnalazioni riguardanti gli ambiti più disparati che arrivano all'interesse del Consiglio e che è onere del Presidente riportare agli uffici comunali. A questo proposito, con la collaborazione dell'URP, e fra tutti ringrazio Elena Raffaelli per il lavoro svolto, è stata realizzata una sorta di volantino vademecum che consente di chiarire i riferimenti degli uffici a cui rivolgersi in funzione delle diverse segnalazioni. È stato affrontato poi il tema della gestione della comunicazione, dove si sono invitati i presidenti a farsi carico dell'informazione, degli eventi sul territorio, ma anche delle attività del Consiglio circoscrizionale tramite i social e la realizzazione di un libretto informativo periodico. Abbiamo poi affrontato il coordinamento delle iniziative del Natale assieme al capufficio dell'Ufficio Turismo e Grandi Eventi Lorenzo Oseberle e Carla Valduga, che ringrazio. Quest'anno in modo particolare ci sarà un piccolo segno coerente con le luminarie del centro anche all'interno dei quartieri, assieme agli alberi forniti dal comune, assieme alle casette e ovviamente al consueto sostegno delle diverse iniziative. Questa settimana, come ricordato dall'assessora Cossali e dalla consigliera Mirandola, ci sarà un ulteriore incontro con la conferenza dei presidenti, nella quale si parlerà di bilancio e DUP con il dottor Festi, e al quale anticipo ringraziamento insomma per la disponibilità, e anche appunto del patto della lettura con l'assessora Cossali e la consigliera delegata Mirandola, che ringrazio ulteriormente. Con l'assessore Faif, come da lui ricordato, abbiamo invece interloquito con i presidenti in una prima fase, assieme ai tecnici degli uffici, e qui ringrazio l'ingegner Campostrini e il geometra Rigotti, per un confronto sia in merito a quanto è stato fatto che in merito alle priorità segnalate in precedenza e se siano ancora attuali rispetto alle indicazioni di eventuali altre e nuove. A questo proposito è stato richiesto proprio prima della fase di presentazione del bilancio anche l'indicazione delle opere e degli interventi che si ritengono fondamentali e l'indicazione di quelle che sono le priorità rispetto a queste opere, in modo che possano essere tenute in debito conto nella programmazione degli interventi, e già nell'esposizione della sindaca e non solo questa sera ne sono state citate alcune. La politica in fondo è proprio questo, in modo particolare in una terra autonoma come la nostra, cioè cercare quantomeno di puntare al miglioramento della vita delle persone. Grazie.
A lei. Quindi chiudiamo il consiglio e ci vediamo martedì prossimo, 26. Domani arriva la convocazione. Grazie e buonanotte a tutti.